tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
E noi rientriamo alle 7.05 minuti. Buongiorno da Emilio Pappagallo, martedì 18 marzo 2025. Insieme sino alle 10 anche quest'oggi. Buongiorno Martina, buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno Maurizio Paniconi, come va? Come
bene,
andiamo?
Bene,
tra pochissimo
molto bene,
il clamoroso.
Si parla di certo con cui condividiamo i viaggi, quelli fastidiosi.
Tra poco ne parliamo. Gente con cui condividiamo i viaggi.
Sai, come si chiamano? Co-viaggiatori?
Ma i viaggi fastidiosi o le persone?
Sì, in treno,
fastidiose?
In aereo. La tipologia umana che più rompe i coglioni.
È il viaggio che è fastidioso o è la persona?
La persona.
Ah, la persona. Vabbè, no, che so, ha detto i viaggi, quelli fastidiosi.
No, la persona, per dire.
Torniamo tra poco dopo i Pearl Jam. Con Jeremy. Calma, calma.
Radio Rock Podcast.
Fino all'ultima nota, Jeremy dei Pearl Jam. Che bello iniziare la giornata con i Pearl Jam, ragazzi. Che bello,
vero,
bellissimo.
Voglio fare
bellissimo
un complimento alla regia automatica.
Bello.
Perché stamattina alle 6 ha cacciato. Ha cacciato fuori War Pigs dei Black Sabbath. Adesso questa, quindi brava regia automatica.
Allora, silenzio un secondo, per favore, che devo fare delle operazioni. Intanto, vi volevo dirvi questo. C'è purtroppo una notizia delle ultime ore. Potremmo dire così. Riportata dai quotidiani perché non hanno fatto in tempo, e che riguarda il crollo della tregua a Gaza da parte israeliana, con Israele che riprende le operazioni militari nella notte con una serie di massicci raid sulla striscia di Gaza, facendo a quanto pare nelle primissime ore di bombardamenti già oltre 300 morti, tantissimi bambini uccisi questa notte a Gaza. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, almeno 220 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi. In realtà, leggo su Corriere della Sera, stamattina si parla di oltre 300 morti. Quindi questa è la situazione. Israele ha notificato l'offensiva all'amministrazione Trump in anticipo. L'operazione approvata dal premier Netanyahu e dal ministro della difesa Katz rappresenta l'offensiva più intensa dal cessate il fuoco del 19 gennaio. Israele ha motivato gli attacchi col rifiuto di Hamas di rilasciare ostaggi e accettare le proposte di mediazione. Hamas in risposta ha accusato Israele di violare l'accordo di tregua e ha chiesto l'intervento dell'ONU e dei mediatori internazionali. Questa è la situazione al momento. Il ministro della difesa israeliano avverte: se gli ostaggi non verranno rilasciati, le porte dell'inferno si apriranno a Gaza, che bisognerebbe forse comunicargli che già
la dichiarazione della Casa Bianca che dice mesi. Hamas ha scelto la guerra.
Sì, sì, ma tra l'altro Hamas, che insomma lungi da me l'idea di difendere, ma chiaramente
l'abbiamo
Hamas,
detto e stradetto.
Dice, ragazzi, qui anche c'è un po' un discorso di schizofrenia anche qua, no? Rispetto alle differenti situazioni che viviamo, no? Nel senso che Hamas dice sì, ok, io libero gli ostaggi, tu liberi completamente il nostro territorio. Israele ha rifiutato questa cosa, siamo bloccati le trattative, adesso c'è un tentativo di accollare tutta la responsabilità a Hamas, come se poi questo giustificasse l'uccisione di innocenti.
Esatto.
Il problema fondamentalmente è che vedevo un video l'altro giorno che ho girato a voi e ad altri amici di una signora in Israele, che con un bambino in braccio peraltro, che dice basta, non ci sono innocenti a Gaza, devono essere tutti sterminati. E il punto è che non tutti la pensano così, evidentemente, però molti la pensano così. Mm-hmm. Cioè c'è purtroppo un'idea che la vita di queste persone valga meno di zero e che tutti siano responsabili. Questo è il problema.
Io voglio continuare a sperare che siano
altri momenti storici.
In realtà la maggioranza degli israeliani, non degli ebrei, ma proprio degli israeliani, voglio sognare il fatto che in realtà sia fortemente in disaccordo e contesti il governo, la maggioranza e queste modalità di azione. Cioè voglio sperare che quel video che abbiamo visto, che ci hai mandato, grazie per avercelo mandato, perché descrive meglio di qualsiasi altra cosa la capacità della bassezza umana. Mi auguro che sia appunto l'eccezione, che allora ci fa dire cavolo, perché
l'unico problema
sarà un filo patriarcale e lo voglio fare. Una madre con braccio un figlio che parla di altri bambini, lasciateli bruciare. Cioè, dice una roba che a livello anche di evocazione di immagini è di una forza, di una spietatezza,
un orrore,
che
proprio,
a me lascia
fa orrore.
Per cui mi auguro
orrore
che sia un caso.
Comunque il termine terrorismo nel diritto internazionale, soprattutto in ambito penale, indica azioni criminali violente premeditate aventi lo scopo di suscitare terrore nella popolazione, fra le quali attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, dirottamenti e altri eventi che causino danno di collettività ad entità quali istituzioni statali, enti pubblici, governi, esponenti pubblici, gruppi politici, etnici e religiosi. Quindi quando si parla di
terrorismo.
Di terrorismo. Va bene, cioè non va bene per niente purtroppo, ragazzi, questa è la notizia di questa notte. Infatti io ho acquistato dei quotidiani che non la riportano, perché chiaramente è una notizia dell'ultima ora, e come al solito viene raccontata da parte, per esempio, della Casa Bianca e gli Stati Uniti, viene raccontata con Hamas ha scelto la guerra, no? Cioè, certo. Io ti bombardo, ed è un po' come dire Kiev ha scelto la guerra, no? Kiev si è voluta far bombardare perché non ha accettato, per esempio, di cedere un pezzo di territorio.
Io non
territorio,
capisco,
no?
Com'è possibile che gli aggrediti poi inevitabilmente diventano aggressori, sì. Diventano
perché bisogna fare
diventare
aggressori.
Da vittime passano ad essere carnefici. Ora, certo, senza mai difendere Hamas.
No, parliamo però dei palestinesi.
Però io non capisco, sono morte altre 230 persone che non fanno parte di 300 persone che non fanno
oltre
parte
300.
Di Hamas, che sono persone comuni, che sono bambini come potrebbero essere
mi sembra
figli
che sia
di ognuno
un po'
di noi.
Il come se fosse, diciamo, la perdita necessaria per arrivare allo scopo, e questa cosa è orrenda.
No, lo scopo è quello di eliminare
me,
un
lo
popolo
scopo è quello
e impossessarsi di un territorio, cioè ormai è ben chiaro.
Poi scusate, chiaro, voglio fare una cosa, che ci sta là?
E la cosa ancora niente. Più e la cosa ancora niente. Più brutta è che in tutto questo siamo complici tutti, perché nessuno si sta muovendo a fare qualcosa nei confronti
in maniera
di,
concreta.
Di
Netanyahu. Cioè, ironizziamo sulle terre rare dell'Ucraina.
Scusa,
che c'è? A parte
ci
la
pensi,
voglia di fare un resort, che
no,
c'è?
No, ma se ci pensi, tutto quello che abbiamo fatto giustamente in appoggio all'Ucraina per cercare di...
non si è fatta minimamente
no, quindi, no ragazzi, manco pensato.
Beh, nel senso, se ne è parlato tanto,
sì.
Perché per esempio rispetto ad altri... Leggevo questa mattina un articolo interessantissimo su quello che sta accadendo in Sudan. Veramente un'ecatombe assolutamente silenziosa di cui non parla nessuno.
Ah, perché in qualche modo comunque è veramente vicino a noi, cioè nel senso,
vicino,
questo è molto vicino,
sì,
c'è
però,
Israele
però,
di mezzo che comunque è
l'empatia,
un partner,
no? Eppure
no?
Se ne parla tanto, ma si fa molto poco purtroppo, sì. A livello internazionale, a livello anche di politica internazionale, a livello anche di voci che contano, si parla molto certo. Poco anche di, cioè si fa molto poco anche a livello di dichiarazioni importanti, no? di prese di posizione. Io spero che un giorno questo signore, parlo di Netanyahu, ma non parlo solo di lui, perché ragazzi è sbagliato pensare che Netanyahu sia poi debba essere il capo espiatorio di questa storia, perché è chiaro che Netanyahu è appoggiato da un gabinetto,
da
un gabinetto,
certo.
È appoggiato da un governo,
che
è appoggiato
lui,
da ministri, sì, però
però comunque quelle persone stanno facendo degli atti,
però Netanyahu è stato votato anche,
no, ma anche da una
non è
comunità internazionale,
non è un politico di primo pelo della
no.
Cioè
sì,
uno che governa in Israele da parecchi anni, anche prima di questo governo, quindi
cioè,
insomma,
non è l'underdog che arriva e spariglia le carte,
che dici non me l'aspettavo,
ragazzi,
che avrebbe
quando è venuto
questo.
In Italia noi gli abbiamo stretto la mano, per cui è appoggiato da tutti, è così boh, al di là di qualche nazione che si è comunque dissociata, il resto del mondo applaude a Netanyahu.
Vabbè, applaude o comunque ci diciamo
finta di niente, si gira dall'altra parte,
finta di niente,
e questo è tremendo,
è
una cosa
inaccettabile. Fra l'altro ricordiamo che in tutto questo la Trump, che doveva risolvere i problemi,
esatto.
Pare che siano
oggi lo chiamo.
Pare che oggi c'è questa famosa telefonata, la risoluzione, ma vedremo. Ma però se le risoluzioni sono come quelle esatto. di Gaza, che poi dopo un mese ritorna tutto
alla fine. Il povero Francesco è l'unico che sta di una cosa politica e che ha detto
esatto.
disarmiamoci.
Controtendenza.
È quello che stava dicendo. Radio Rock Podcast. Bene, sentiamo chi c'è. I Darkness di Walking Through Fire. Sentiamo chi c'è. Vai ragazzi, vai.
Basta con le straci.
Bene, poi ancora, vai, sentiamo chi c'è. Vai,
buongiorno.
Vai. Buongiorno a te.
Noi
buongiorno.
Siamo la categoria di passeggeri molesti. Penso più odiata
molesti.
Famiglia con tre figli.
Aia.
Di cui uno lagnoso, uno permaloso e una asociale.
Però lei, no, lei
la sociale
no.
Va bene.
Se facciamo una classifica siamo in cima.
Bene, allora ora sarebbe giusto protestare. Ieri ho scoperto che gli studenti nelle università americane non lo possono fare.
No.
Questa cosa è
sì.
terrificante.
Sì.
Sono stati arrestati proprio. Quindi,
esatto.
Come Trump sta reprimendo il libero pensiero nelle università, tra studenti arrestati, fondi tagliati e minacce sul controllo dei programmi accademici, l'amministrazione Trump sta intensificando le misure contro il dissenso studentesco nelle università e quindi ha annunciato che per tra virgolette, eradicare l'antisemitismo, sì, sì, l'ennesima cazzata, sì, sì, che ormai va di moda. Oltre 60 università sono sotto indagine per le proteste contro la guerra della striscia di Gaza negli scorsi mesi. Poi tra l'altro, ragazzi, si parla di diritto di esprimere un'opinione, esatto, di poter protestare, che è alla base di una qualsiasi democrazia. E parleremo dopo anche con Emilio Mola, che sarà con noi in collegamento telefonico per presentare il suo libro bellissimo e direi a questo punto vi è più prezioso visto quello che accade. E quindi la prima a essere colpita è stata la Columbia. Per punire le proteste studentesche pro-Palestina, la Columbia, il governo statunitense ha tagliato 400 milioni di dollari di fondi federali all'università per punire la mancanza di protezione verso gli studenti ebrei.
La punizione.
Ha arrestato Mahmoud Khalil, che sappiamo che aveva guidato alcune delle proteste con l'intenzione di espellerlo dal paese in quanto minaccia alla sicurezza nazionale. Il quale, nonostante abbia la green card, sia sposato con una donna americana, esatto, incinta di 8 mesi.
E il video,
è
no,
stato
che gira
arrestato, c'è questo video che gira, senza spiegazioni, era detenuto in un carcere della Louisiana con l'accusa di sostenere Hamas in attesa di un giudizio sulla sua espulsione dal paese. Cioè, praticamente, se tu dici che è vergognosa questa guerra, distruzione, questa guerra genocidiaria che sarà portata a Gaza, sì, negli ultimi
appoggi Hamas.
Stai appoggiando Hamas. Trump ha detto che si tratta solo di un primo arresto, che ne arriveranno molti altri. E infatti nei giorni scorsi diversi agenti dell'ICE hanno perquisito i dormitori della Columbia. Un'altra studentessa palestinese, Lega Cordia, è stata arrestata, è una dottoranda indiana, Ranjani Srinivasan, è fuggita in Canada per evitare l'arresto. Siamo a livello proprio
dell'ancella. Che cosa stai leggendo?
Minacciando il taglio definitivo dei fondi, Trump ha chiesto alla Columbia di adottare una nuova definizione di antisemitismo, cambiare le linee guida delle ammissioni adattandosi alle disposizioni federali che aboliscono le pratiche a favore della diversità, dare il controllo dei dipartimenti di studi sul Medio Oriente, sull'Africa e sull'Asia meridionale a un ente esterno che ne controlli il programma. Secondo molti, la lotta del governo statunitense all'antisemitismo nell'università non è altro che un pretesto per agire sulla libertà di parola e sul dissenso negli ambienti accademici considerati dai repubblicani una roccaforte del pensiero liberale. Non a caso centinaia di università stanno modificando o cancellando corsi di studio su diversità e inclusione pur di non finire nel mirino di Trump. Attaccare le università, privarle di fondi, arrestare studenti e imporre un controllo sui programmi accademici non è solo una questione politica, è una strategia mirata, sì, per soffocare il pensiero critico. Le università americane si trovano ora davanti a un bivio: se difendono il diritto al dissenso dei loro studenti, rischiano di perdere finanziamenti essenziali per sopravvivere, ma se seguono le indicazioni governative tradiscono la loro missione educativa e abbandonano i loro stessi studenti.
Non è un ricatto questo.
L'istruzione è il cuore pulsante di una società democratica. La storia ci insegna che ogni regime autoritario ha iniziato colpendo la libertà di pensiero, bruciando libri, censurando insegnamenti, perseguitando intellettuali e artisti. Lo sai che leggevo l'altro giorno la lista dei libri censurati in America dal governo Trump? È veramente una cosa incredibile. Cioè, hanno censurato una serie di libri, poi tra l'altro anche abbastanza, in maniera abbastanza incomprensibile, cioè in alcuni casi. Dopo lo approfondiamo. Buongiorno, che video è quello di cui parlavate? Che video è? Una signora, come vogliamo definirlo? Vuoi descrivere tu, Mauri?
Sì, una signora, credo, con questo bambino in braccio, per cui una mamma, una persona qualsiasi, sì, che esprime la propria opinione sul fatto che questi bambini palestinesi debbano bruciare,
siano colpevoli di nascita praticamente, quindi, da quanto lei dice la
basta
pagina,
basta, sono tutti colpevoli,
l'ha condivisa Middle East Monitor, si chiama la pagina di
Middle East Monitor,
esatto, la trovate su Instagram.
Bene, vi posso assicurare, ragazzi, che la stragrande maggioranza degli ebrei o israeliani, chiamatele come volete, sta con Netanyahu.
No, non è vero. Allora,
lo puoi assicurare, ma perché conosci
tu? Posso assicurare lui. Allora, innanzitutto non è così, nel senso che dobbiamo distinguere tra ebrei e israeliani. Moltissimi ebrei addirittura sono antisionisti, quindi
figuriamoci,
non amano lo Stato di Israele, eccetera. Quindi per quanto riguarda gli israeliani, molti sono a favore, hanno votato il governo, molti altri no, però se si votasse oggi non lo so se questo governo sarebbe rieletto. C'è un fortissimo dissenso anche da parte... però
gli ultimi 200 fermati pro Palestina erano tutti ebrei, insomma, che hanno protestato, per cui
no, c'è un fortissimo dissenso anche nelle comunità ebraiche, assolutamente sì, assolutamente sì. Intanto qui scrivono, ci mandano dalla Stampa, parlano male di me, è illegale, Trump licenzia migliaia di giornalisti, l'amministrazione usa anche Voice of America, storica radio nata contro la propaganda nazista, una storica radio che per un periodo era diffusa anche in Italia, Voice of America, radio leggendaria che appunto si occupava di che era nata per l'appunto in, in tempo di guerra per insomma così scagliarsi contro la propaganda nazista e in qualche modo portare avanti quello che era le istanze del mondo libero, e adesso è stata chiusa da, da Trump, tolti i fondi, chiuse le radio del gruppo.
I signori di destra saranno contenti di tutto questo. Tra l'altro è uscito questo reportage per cui anche l'Italia è al quinto posto tra le nazioni che stanno in qualche modo minando la democrazia con DDL sicurezza, con quella che è stata l'epurazione per esempio di giornalisti e di voci contrastanti all'interno della RAI. E queste è una, sono dati, non è da parte.
Mi metterei
dell'Europa
al posto del pilota e stare sicuri che dopo 10 ore, se atterramo, sono diventati tutti amici. Ci scrive qualcun altro di voi.
Buongiorno.
Vai,
ragazzi. Buongiorno. Allora, mi è capitato durante un volo da, per San Francisco, da Amsterdam, una vecchia americana che si è bombata dei pasticche e poi si è alcolizzata.
Beh.
E piazzata lato corridoio e ci ha incastrato.
Bloccato
me,
per sempre.
E ai posti nostri. Praticamente questa si era proprio sbragata, era, era morta, era semi-incosciente per 14 ore. E niente, è andata così.
Ha creato tipo una diga.
La mezzo palla per andare al bagno. Un disastro. Ecco, i vecchi oppure gli americani ciccioni malefici. Che si
vabbè, però
bravo, così via, sfogati. Ma perché non avete fatto la pipì addosso alla signora?
Vabbè.
Stava morta lì.
Addosso alla signora. Molto bene. Arrivano i Kasabian. Coming back to be good.
Radio Rock Podcast.
Living After Midnight. In tutto questo, ragazzi, gli Stati Uniti sono finiti senza uova, hanno finito tutte le uova, tutte le uova. Tutto gli Stati Uniti.
Allora, dai, fai allevamenti intensivi.
Sono parecchie, sono rimasti senza uova, quelle che si trovano sono carissime, ma si parla di, ragazzi, una scatola di uova $5, sì, una roba del genere. E quindi la situazione è questa, quelle che si trovano sono carissime, e per far fronte alle necessità ne sono state chieste alla Danimarca. La Danimarca però dice: scusate, voi volete annettere la Groenlandia e noi
giuro, ragazzi, le uova.
Giuro, se non fosse drammatica questa storia sarebbe comica, cioè che la Groenlandia dice noi dobbiamo darvi la noi dobbiamo andare a Groenlandia e voi volete le uova, sai che c'è, non vi diamo le uova, niente uova per voi, niente uova per voi,
e inizia il contrabbando dal Messico.
Allora la Casa Bianca ha postato un video proveniente da El Salvador che mostra immagini shock sulla deportazione di sospetti appartenenti a una gang. Il presidente Trump li ha definiti mostri portati in America da Biden. Nel frattempo il leader salvadoregno Bukele si è definito il dittatore più figo del pianeta. Un giorno dovremo aprire una parentesi anche sul signor Bukele, perché è un altro personaggio di quelli veramente da film. Intanto fronte Houthi, Washington ha ripreso gli attacchi militari e minacciato l'Iran, sostenitore del gruppo armato yemenita. Oggi Giorgia Meloni riferirà in Senato sulla difesa europea. Il centrodestra avrebbe trovato una posizione unitaria anche sul riarmo dell'Unione Europea, perché insomma sapete che c'erano un po' di divisioni all'interno della maggioranza. E poi c'è sta storia, ragazzi, folle, di questo ragazzo. Dice, allora dovete vedervi una serie bellissima che si chiama Adolescence, se l'avete, non so se l'avete già vista, sta su Netflix, sono 4 mini puntate da un'ora, a parte che è fatta bene, parla di un caso, non vi faccio nessuno spoiler, ma di un caso di cronaca molto, molto grave, riguarda un adolescente, è a metà in Inghilterra, il ragazzo che è un ragazzo di 15 anni che interpreta però un bambino di 13 anni nella serie, è bravissimo, ragazzi, è veramente bravo. E la serie poi tra l'altro è girata con una tecnica particolarissima, perché dovete sapere che ogni episodio di questa serie Adolescence, che vi consiglio fortemente, è girato in piano sequenza, quindi che c'è la cam per spiegare, cioè praticamente la camera che non fa stacchi, quindi è tutto in tempo reale,
la ripresa
è tutta diciamo costante, quindi non ci sono stacchi né temporali né stacchi di camera,
montaggio,
no?
Diciamo.
Di montaggio, quindi è tutto quanto un'unica ripresa che quindi si alterna sui vari personaggi, certo, in
varie carrellate.
Sì, devo dire, quindi è anche molto particolare come proprio come tecnica di ripresa, ed è una serie molto tosta, ragazzi, è particolarmente tosta, però molto molto interessante e secondo me anche importante, quindi vedetevela perché è veramente molto bella. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato con l'accusa di aver spinto al suicidio un ragazzo di 19 anni. Andrea Prospero, studente universitario, le prove sarebbero contenute in alcune chat. Se vi leggete due cose su questa storia, è una roba veramente
ghiacciante,
si parla di dark web, si parla di insomma, vabbè, insomma, una vicenda veramente assurda.
Cyberbullismo ovviamente all'estremo, sì. Chiaramente.
E questa serie Adolescence affronta questi temi un po', no? Cyberbullismo, sessismo, cultura patriarcale, insomma, veramente
da,
ragazzi,
vedere.
Da vedere. Io ho letto, qualcuno diceva, da vedere per tutti i genitori, io direi per tutti, anche per coloro che non sono genitori, perché è veramente molto interessante.
È consigliato anche per i ragazzi adolescenti.
Assolutamente, assolutamente sì. E sulla volontà di Andrea Prospero di uccidersi, gli inquirenti non hanno dubbi. Infatti l'accusa al ragazzo di 18 anni del quartiere Prenestino di Roma, arrestato per la morte del 19enne Prospero, è quella di averne rafforzato il proposito,
no?
suicidiario. Quindi non è che... sì, è un'istigazione, ma diciamo non è che lui non lo volesse fare, è che proprio l'ha un po' spinto a farlo. I passaggi che hanno colpito gli investigatori sono quelli isolati nella chat di gruppo, in cui il ragazzo di Lanciano si confronta col suo coetaneo e quest'ultimo, in un dialogo così impersonale e asettico da sembrare lo scambio fra due robot, gli suggerisce come farla finita. Prendi una corda, fai un cappio e legala in alto, gli suggerisce l'interlocutore. Andrea esegue, gli mostra il cappio in chat, ma poi gli dice: no, così no, non ho il coraggio. L'arrestato allora gli elenca una serie di altre possibilità. C'è per esempio l'assunzione di oppiacei, li prendi tutti insieme, mandi giù direttamente con il cellophane, bevici sopra una bella bottiglia di vino e non ti accorgi di niente, non senti dolore. Andrea sviene seduto sul letto, crollato in avanti sul PC con cui stava chattando. Non è chiaro quanto immediata sia stata la morte, ma di certo l'arrestato a un certo punto se ne è reso conto e risponde per questo anche di omesso soccorso, perché avrebbe potuto dare l'allarme, certo, o almeno provarci. Cazzo, non mi risponde più, vuoi vedere che è morto davvero? Scrive in chat agli altri partecipanti, anche loro spettatori distaccati di quanto stava accadendo. Quindi è un discorso che riguarda anche altre persone. Quindi non pensiamo, non immaginiamola come una cosa...
Sembra il racconto di uno snuff movie.
Sì, però non è una cosa né isolata né che riguarda due individui, ma è un problema molto più radicato e molto più complesso. Arriva la nuova di Bob Mould fra le nostre novità. Radio Rock Podcast. Mi sono sognato l'altra notte, non quest'ultima, quella prima, che stavo in un negozio di dischi di proprietà di Clive, di Rick and Clive,
sì.
E compravo una specie di vinile di Bob Mould, che però non era un vinile, era fatto di legno, diciamo grandezza di vinile, ma si chiudeva su se stesso, sì. Come se fosse, sai, quei dittici che si trovano nelle mostre d'arte, no?
Ah, sì, tipo il trittico.
No,
si
il dittico, quello fatto a due.
Okay,
a due,
sì,
quindi era
un libro di legno.
Sì, tipo un libro di legno del signor Bob Mould, che voglio vedere in concerto. Adesso verrà anche in Italia, verrà a Roma.
Che c'era scritto, te lo ricordi?
No, c'era il disco di Bob Mould.
Ah, è chiuso così, però c'era il disco dentro.
Si chiudeva a dittico, quindi c'erano dei CD probabilmente, perché il vinile sennò sarebbe spezzato.
Però vorrei la spiegazione teta del sogno, per favore.
Il sogno c'era Clive, ricordo che ho chiacchierato con Clive, poi mi ricordo poco altro sinceramente, non era a Roma, forse era a Firenze, chissà dove cavolo era. Vabbè,
Emilio, compra questo disco,
piglia questo disco, Emilio. Allora, attenzione, perché c'è una cosa da dire. Howard Stern ci racconta negli Stati Uniti, sapete che Howard Stern è un po' il nostro papà, no? È il papà di quelli che fanno più o meno il mio lavoro, cioè l'intrattenimento radiofonico, così un po'
sopra le righe,
con attualità,
diciamo.
Però anche un po' sopra le righe. Insomma, Howard Stern è quello che si è inventato questo lavoro e continua a farlo da tantissimi anni con grande successo. E parlava l'altro giorno di questo giocatore che si chiama dell'NBA americano, che si chiama Grady Dick. Ora, Grady Dick è come se ci fosse un giocatore nella Serie A di calcio italiana che si chiama, che ne so, Gianluca Cazzo. Quindi no, Dick, okay, vuol dire cazzo.
Sì.
Allora, cioè, raccontava della difficoltà dei commentatori sportivi nel commentare per l'appunto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
NBA's name is Grady Dick.
Ecco la situazione.
So the announcers are having a hard time all season because the guy's name is Dick, throwing them off their game. I don't know what's going on, but listen to this.
This is Dick trying to penetrate inside. They try to go backdoor with Dick. Dick are charging to the cup. Dick is going to score.
Dick was coming wide open back door.
Dick couldn't hit it.
Dick goes down.
Dick rises up. Dick goes down.
Mobile win. Dick is out.
Dick struggling big time tonight.
It's a big deal. The guy's name is Dick, you know, and it's no reason to get too uptight, but NBA announcers are now stopping saying Dick's name. You know, they're being macho. Like, hey, man, I'm not saying Dick anymore. You know, like, Oh, yeah.
Oh, really? They're discussing how they're not going to use Dick.
Yeah.
Brady, Dick's third bucket of the game brings it back to 19.
Let's just call it Grady. Let's just call it Grady for the rest of the game.
Number four, Grady.
Grady.
Hey, this boy balling right here, y'all.
I think you pointed that out, Brady Dick.
I can't say his name. I just can't say his name.
I'm not going to say Dick is dribbling. I mean, then you'll think I'm maybe funny.
Dick is penetrating.
Dick
is going in.
Vabbè, ragazzi, la situazione è questa. A un certo punto i commentatori dell'NBA hanno smesso, hanno dovuto fare i macio. No, io non dico la parola cazzo, non, dico, non lo voglio dire. Quindi hanno cominciato a chiamarlo per nome o lo chiamavano col numero di maglia, eccetera, eccetera. Sarebbe un pochino, insomma, avete sentito e credo si capisca facilmente la questione. Sarebbe come se dice, se ci fosse un giocatore serie A che si chiama cazzo
e qualcuno cazzo è penetrato nell'aria.
Esatto, cazzo è penetrato. Entrato. Ecco cazzo.
Cazzo dentro. È salito.
Cazzo si infila.
Cazzo va giù. Cazzo entra da dietro.
Esatto. Oppure semplicemente banalmente, ragazzi, attenzione, cazzo. Gol, cazzo.
Bello.
Bellissimo.
Sfidato col cazzo.
Ho sempre sognato.
Scusami tanto, ma attenzione. Se noi non ci abbiamo sti
lo
cognomi.
Prende di testa, cazzo.
Se noi non ci abbiamo sti
posso
cognomi.
Continuare così fino alle 10 se volete.
Perché non ce li ha? Cioè, nel senso, noi non è che non ci sono cognomi tipo cazzo.
Allora,
non so.
Io
merda,
Pisello.
Sì. Merda, Pisello.
Merda c'è
anche stronzo esiste. Sì,
sì. Ma di cognome?
Sì, sì. C'era un video sulla famiglia c'è, stronzo, poi te lo mando.
Stronzo, c'è testa di cazzo, c'è pure, no? Come no? Sì. Agnese, testa di cazzo, Luigi, testa di cazzo.
Alessandro, testa di cazzo.
No, Alessandro no. Allora, attenzione.
Franco, testa di cazzo.
Io però sognavo, c'entra nulla, no? Però sognavo due attaccanti. Uno si chiamava, che so, Luigi Rete. E l'altro si chiamava, che ne so, Francesco Gol, per dire, no?
Rete Gol.
Allora, tu immaginati la telecronaca. Rete, passa gol, Rete, attenzione, Rete, gol, no, Paolo! Perché poi hanno il palo. Paolo, Rete, gol! Ah no, uno si chiama Paolo. Paolo.
Aspetta, Paolo, Paolo,
Paolo. Paolo, Paolo.
Palle di Paolo.
Attenzione,
Paolo,
Paolo, Paolo, Paolo, Rete, gol, Rete, Paolo.
E non capisci niente. Esatto. Non si sa che cavolo
esatto,
è successo.
Esatto. Bello, no, bello. Perché lui fa rete. Che invece è il giocatore, no?
Sì.
Rete. Mi fomento io queste cose. Rete. Palo.
Palo. Ho trovato
fuori.
Un sito interessantissimo. Voi mi dite un cognome e io vedo se c'è in quale zona di Italia.
Pisello. Pisello. Perché Pisello? Pene.
Pene
e Pisello.
Pene una alla volta.
Pene e Pisello, Maurizio.
Pene e Pisello.
Magari è bellissimo, ragazzi.
Bene.
Cazzo, gol!
Pene. In Toscana ne abbiamo anche Lombardia.
Attenzione, tira, cazzo!
Piemonte e in Emilia.
Allora, volete per favore...
Qualche pene c'è.
Volete per favore fare con dei vocali delle piccole radiocronache, per favore?
10 secondi
con
non di più,
cazzo. Sì, molto veloci, che ne so, tipo... cazzo, attenzione, cazzo! Si butta a terra, cazzo! No!
Vola cazzo!
Attenzione.
Ah, vola cazzo!
Vola cazzo! Allora, attenzione, scivolata di cazzo!
Cazzo va! No, cazzo
anche
giù!
Rovesciata di cazzo!
Rovesciata di cazzo!
Ce ne stanno 41.
La prende cazzo?
Di Pisello?
41 Pisello e un po'... Allora, anche in Sicilia,
vedi,
no?
Perché c'è questa
analisi? Allora, sarebbe più bello, Maurizio, se fosse il nome fosse Di Cazzo.
Ah, cerchi
se c'è Di Cazzo.
Posso chiedermi uno anch'io dopo?
Di Cazzo sarebbe bello, perché allora a quel punto colpo di cazzo...
Però colpo di cazzo. Sandro
no.
Di cazzo.
La prende di cazzo. Sarebbe più bello.
Di cazzo
non c'è. Di cazzo.
Vedi, solo cazzo.
Vedi,
perché non credo.
Pepetta.
Allora Maurizio, cambiati il cognome e diventa Maurizio Di Cazzo, per
solo
favore.
Cazzo, Mauri.
Cazzo non c'è, già messo.
Metti Pepetta.
No, Maurizio è troppo anziano.
Pepetta.
Alessandro, cambiati il cognome e diventa Di Cazzo.
Bello.
Fai poi subito un Sando figlio e lo chiami figlio di cazzo. Vai avanti.
Figlio di Pepetta no.
Neanche Pepetta.
No, scusa, lo chiamerò Pezzo, il maschio.
Pezzo di cazzo.
Lo chiami
testa di
testa.
Allora, attenzione, colpo di testa di cazzo. Attenzione.
Però c'è Fregna.
C'è Fregna,
Fregna,
vedi?
C'è. Fregna. Allora, attenzione, Fregna di cazzo. Attenzione, no, cazzo, passa Fregna.
Allora, 12 comuni in cui è presente il cognome
comuni?
In Italia. In cui è presente il cognome Fregna.
Che ricerca è, Maurizio? Cosa sei ridato?
Attenzione,
Fregna. Passa Fregna.
Passa Fregna.
Passa cazzo. Attenzione, cazzo,
bella
tira.
Bella Fregna.
Non è sessismo,
No, no, è il cognome.
Attenzione, di cazzo, ancora nell'area.
Devo dire che se quella che fa il cognome Fregna, però si chiama Isabella.
Metti merda.
Allora, ex arbitro di basket, ci scrivono, si chiama Cazzaro di cognome. Mo non ricominciamo con i cognomi, ragazzi, no, che finiamo più.
No, no, non c'è.
Cazzo, figa, porco Dio, è caduto.
Ecco, no, bellissimo anche questo qui, bellissimo anche questo qui. È una... è una radiocronaca.
Ma ascoltiamo
esemplare. Vai, sentiamo.
Gol di testa di Cazzo,
bellissima. Ah, c'è una cazzo. Bella. Allora, ragazzi, gol di testa. Se lui dice di Cazzo, se il giocatore si chiama di Cazzo, sì.
Certo,
capito?
Tu puoi dire che fa
gol di Cazzo
anche, oppure anche. Fai gol di testa, come ha detto lui.
Gol di testa di Cazzo, bellissimo. C'è una bella foto in cui Grady Dick, sì, è bellissima. Sì, quella foto l'ho vista anch'io. In cui Grady Dick si scambia la maglia con Anthony Black,
sì,
quindi si avvicina Black,
bello,
Dick.
Black Dick,
bellissimo, bellissimo, molto gradevole.
E se
molto
Black
gustoso.
La passa lui,
queste cose quante volte Black le farà apposta? Black chiaramente, voglio,
no? Cazzo, certo, Mattello.
Bene, poi il padre del ragazzo. Allora, questa aspetta, no, adesso stiamo confondendo.
Calma, calma.
Allora, la miniserie Adolescence l'ho vista domenica tutta di un fiato. Beh, cazzo, 4 ore.
Calma.
È bellissima quanto straziante e commovente. Fa riflettere su come stanno cambiando gli adolescenti. E pensando subito al mio nipotino di 14 anni. E poi il padre del ragazzo è Tommy, il braccio di destro di Statham in Snatch uno strappo, del produttore e scrittore della serie. Assolutamente sì. Quindi il papà di Bruce Dickinson, che dovrebbe dire, pure Dickinson, ragazzi, è, insomma, è pesante la situazione. Va bene, la vedrò con i miei figli. Grazie, mi messa nella lista. Sì, sì, vedetela perché è veramente molto, ma molto.
Nel frattempo, Cazzaro è presente in 127
vedi?
Comuni italiani.
Cazzaro è bello. Bello Cazzaro.
Allora, Cazzaro.
Al sud, solo in Puglia.
Poverini, pensa quanto non verranno mai presi sul serio.
Però ti immagini, ragazzi, per esempio, no? Attenzione, tira Cazzaro!
Cazzaro! Bello, bellissimo.
Più bello quando ci va un insulto. Comunque,
sì. De Cazzo è meglio, però.
Ma chi te l'ha detto? Ma ha detto Cazzaro. E allora no.
Allora,
vero.
No, certo.
Allora, ragazzi, io credo.
Non scherziamo qui.
Io credo che il
calma,
trittico.
Calma.
Io credo che il trittico. Che si potrebbe palesare così, e cioè. Abbiamo palo, rete e gol, trittico d'attacco. Secondo me sarebbe meraviglioso, cioè sarebbe una cosa veramente meravigliosa. Cioè, avere questo trittico sarebbe, saremmo tutti quanti meglio, secondo me. Va bene, torniamo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Incomplot e gli Alcei. Prima ancora abbiamo ascoltato una delle nostre novità, vale a dire la nuova, molto bella, devo dire molto bella,
sì.
Di Viagra Boys, intitolata 1-2. Allora, alle 9.30 avremo con noi Emilio Mola per presentare, giornalista, influencer, per presentarci il libro Dentro il Grande Gioco, orientarsi nel caos degli equilibri internazionali fra storia, guerra e scenari futuri. È praticamente un compendio molto veloce, molto scorrevole, molto intelligibile sulla geopolitica, diciamo, degli ultimi anni, con chiaramente ramificazioni fino ai conflitti attuali, alle situazioni attuali. Lo faccio vedere agli amici che ci guardano su Radio Rock TV, quindi Emilio Mola con noi alle 9.30. intanto ripartiamo da WhatsApp, sentiamo chi c'è, poi facciamo ho chiesto a chat,
poi c'è una cosa,
ho chiesto
fa.
A Gemini, a chat GPT e a DeepSeek, le tre intelligenze artificiali di cui ho l'app, di simulare, visto che oggi sentiranno al telefono, un dialogo fra Trump Trump e Biden, cioè, tra Trump
sarebbe
e
bello
e
se
Putin.
Dialogassero.
Però quindi Alessandro Tirocchi farà Trump, tu Maurizio farai Putin.
Però io non lo so l'accento russo.
Martina non importa, simula un pochino, fai una, guarda,
come
una,
i russi?
Una parvenza,
tu dici ogni tanto
poi, ma non dire, non parla così Putin, dai. Vabbè, comunque lascia bello. Allora, Martina Carona farà da par suo la centralinista marchigiana che li mette in collegamento,
però anche mediatrice culturale, perché è una ragazza che si interessa delle cose.
Allora facciamo così: la centralinista che si interessa di mediazione culturale,
bellissimo,
che vuole emergere da una vita fatta di stenti
e di callback,
ha fatto
la
spogliarellista per diversi anni
a Praga
sì, nei locali per soli uomini, per mantenersi, giusto, spogliava giusto. Nuda, si faceva mettere le banconote, Maurizio.
Dove?
Da 100 euro dove? 3899 106 600.
Tra i capelli.
No, ti do delle opzioni. Sotto le ascelle. Tra i capelli. Tra i capezzoli. Nelle natiche. Sulle natiche.
Nelle natiche.
Sì, nelle natiche.
Più facile nelle che sulle.
Certo. Nella vagina. Nella, oppure nella vulva.
Nella
a scelta.
Vulva, vulva
sotto le dita dei piedi. Sotto le palme dei piedi.
Scusa, sotto come se le porta via lei?
Come
vabbè,
se
le porta
via? Perché
il sudore si incolla.
Allora, dietro la schiena, attaccate con un pezzettino
sempre
di scotch.
Per il sudore, Ale,
sempre per il sudore, tutto questo. Oppure l'ultima possibilità che vi do è naturalmente fra il gomito destro.
Fra il gomito. Ha detto qualsiasi parte scorcia, il gomito.
Gomito. Emilio,
mio collega che si mangia, si scaccola,
sì.
Poi si mangia le unghie.
Ma chi?
Non lo so.
Allucinante.
Ah, c'è un suo collega che si scaccola e poi si mangia. È allucinante.
No, ma parliamo dei orribili.
Cosa si è riuscito a fare in soli 4 mesi? Ma chi? Paniconi?
Ma chi?
Chi è che è riuscito a fare in 4 mesi? Ah, è il collega di prima che si scaccolava, forse. Non lo so. Vabbè, qualcuno scrivono così. Vai, sentiamo. Non lo so, ragazzi. Vai.
Forse Trump.
Ma io penso alla fine, perché ci stupiamo? Alla fine, gli Stati Uniti sono il paese del meccartismo, del proibizionismo, il paese dello schiavismo, il paese dove se c'è soldi di culo se non muori.
Allora Riccardo da Torino ci scrive: gli USA sono il male del mondo. Il male del mondo, Mauri. Non importa che ci sia un democratico o un repubblicano al comando, imporranno sempre il loro imperialismo al prossimo usando prepotenze e minacce. Non servirà a nulla, ma io per boicottarli cerco di evitare prodotti americani di ogni tipo e di sicuro non andrò mai in USA a portargli soldi e pazienza se non vedrò il Grand Canyon o la statua della libertà. Sentiamo Riccardo, vai, sentiamo.
Ciao ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, sono Riccardo.
Sì.
Come state? Spero bene.
Ma abbastanza.
Bene, dai,
se
grazie.
Possibile vorrei chiedere di mettere la canzone Walk of Life dei Dire Straits.
Bella.
Bella.
No, no,
ma
la mettere. Allora, dunque, intanto qualcuno ci manda dal sito Yari Saet: in Israele una larga parte dell'opinione pubblica ritiene che la guerra a Gaza sia una questione esistenziale, nel senso che vincere o perdere questa guerra è per molti israeliani il fattore determinante per l'esistenza stessa di uno Stato ebraico in Medio Oriente. Ci scrive questo nostro amico. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Per gli americani secondo me 5 euro il costo di una confezione di uova è anche troppo poco, la dovrebbero pagare intorno ai 50 euro.
50 euro per gli americani, forse.
Considerando che sono gli artefici della fame anche a Cuba e di tanti altri paesi per via delle sanzioni.
Bene.
Che promuovono in prima persona. Andate a Cuba a vedere
siamo cosa stati.
Si deve fare.
Siamo stati. Va bene, allora sentiamo ancora. Vai, 3899 106 600. Vai, vai, vai.
Ragazzi, Bobo Mould ha scritto ben altro anni addietro.
Un altro
di questa canzonetta.
Ma che canzone? Ha scritto un pezzo nuovo? Perché non lo dobbiamo mandare? Scusa, non ho capito. Bob Mould è grandissimo. Asker Du, cioè, parliamo di.
Emilio diceva: voglio andarla a vedere. Proprio anche per quello che ha scritto prima.
Ragazzi, io e Bob Mould vorrei andarci a letto insieme, se possibile.
Addirittura.
La sera stessa del concerto.
Io so che penso che gli piacerei, insomma, quindi credo che gli
piacerebbe.
C'è questo luogo comune, no, del fatto che se uno è omosessuale deve piacere per forza, gli piace per forza, no? Ma io credo di sì,
ma
credo di sì.
Io credo a questo.
Credo che una persona che non voglia venire a letto con me per forza di cose deve essere lesbica, cioè nel senso non c'è. E poi manca a dire,
infatti io ho visto cessi di uomini preoccuparsi del fatto che altri uomini potevano in qualche modo, non lo so, approfittare di loro.
No,
ma
questo
io anche se sei belloccio, cioè magari non sei il mio tipo, ma chi ti guarda,
no. Cioè, silenzio, vai.
Fallo da dietro di cazzo.
Oh, bravo.
Giocatori avversari tutti scioccati.
Volevo arrivare a questo, ragazzi, ecco, sì, volevo arrivare a questo.
Dai, fallo per cazzaro.
Va bene, sentiamo ancora, vai, velocemente.
Cazzo passa merda, merda passa a cazzo, costi cazzo, merda!
Allora, io ragazzi, vi posso dire una cosa? A me questa cosa mi fa impazzire, io ti giuro, una comicità fatta così, io la adoro. Cioè, io sarei tutto il
tempo. Tra l'altro, io nelle mie ricerche ho visto che c'è in Italia il cognome praticamente culo solo in due comuni della Sicilia.
Attenzione, rimediamo.
Brava Arturo. Allora, Arturo ci manda un altro messaggio, sentiamo.
Smerdata passa potente, potente smerdata.
Sì.
Smerdata passa potente, potente culo. ok, passaggi tra smerdata e
bravissimi, bravi, così voglio andare avanti, così voglio andare avanti così, bravo Arturo.
Arturo si chiama
Arturo, che cazzo vuoi? Perché si può chiamare Arturo?
Sì, come no,
allora, sei peggio di Trump.
Ho fatto la domanda,
allora. Volevo dire questo, ragazzi, è molto bella questa roba qui, un po' la pallottola spuntata, un po' quel tipo di comicità, sì, lì, no? L'aereo più pazzo del mondo. Allora, la goal line technology, Mauri ha confermato che cazzo è entrato con tutta la palla.
Tu guarda, allora, Durello in quanti comuni mi è presente.
Martina si faceva mettere i 7:30 nei goal line, ci scrivono. I 7:30,
i 7:30.
Ragazzi, ciao. Ciao. Chi piace, come state? Martina, come stai? Tutto bene?
Tutto a posto.
A casa tutto bene?
A posto, sì,
no,
grazie.
Non ti mettiamo niente.
Volevo chiederti anche se cortesemente potete mettermi
fuori luogo
dei Rammstein, grazie.
Cosa dei Rammstein? Non ho capito. Cosa volevi ascoltare dei Rammstein? Che
Rammstein, grazie, buon lavoro.
Cosa dei Rammstein?
Mettermi Dick dei Rammstein.
Ah, Dick dei Rammstein. Ok, bello Dick dei Rammstein. Allora io direi che Pussy possiamo mettere, no? Pussy dei Rammstein.
Vero.
Allora, pensate al citofono di casa di un figlio di Bocchino sposato con uno di cognome Bello. Vabbè ragazzi, però adesso non finiamo. Direi che Trump sta dimostrando che differenza c'è tra se alla presidenza c'è un democratico o un repubblicano. Beh, più che altro che differenza c'è tra se c'è uno come Trump
o
un altro.
Gli americani sono il demonio, il demonio.
Allora, qualcuno ci scrive: cazzo avanza, palla al piede. Vai, sentiamo ancora.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Scusate, completamente off topic.
Sì.
Volevo sapere se facciamo ancora il tempo a partecipare ad Unfamous.
Sì,
e vale ancora... soprattutto sì. Se il pezzo deve essere registrato alla SIAE o su Soundreef.
No, non deve essere registrato, però deve essere un pezzo. Allora, comunque, ragazzi, il regolamento sta sul sito di Radio Rock. Andate sul sito perché, se no, altrimenti potrei dimenticarmi qualche cosa. Se è ancora in tempo, ma affrettatevi.
Forza, se muoviti. Per caso avete la possibilità di fare capitare il numero di mio suocero a Trump, perché lui un par di 50 galline se le sta a vendere, fa pure un prezzo buono. Solo vaiole.
Bene, 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 avanti, vai, sentiamo.
Ciao ragazzi, io scrivo dalla Svizzera.
Ciao.
Italiana.
Ciao. Ciao caro.
Io vorrei sapere tutto questo odio per gli americani.
Bravo.
Tutto sto amore per Putin. Ma c'è qualcuno che me lo spiega?
Ma chi è amore per Putin?
Amore per Putin.
Se almeno dai.
Ha ragione lui. Ha ragione
Kurt.
Per meglio dire.
Ciao, ciao.
Ma nessuno avrà espresso amore per Putin.
Beh, Maurizio, un pochino. Maurino mio. Allora, siamo pronti. Tra pochissimo, ragazzi, è incredibile quello che accadrà. Avremo la vera telefonata fra Trump e Putin. Fra pochissimo
Budin.
Ai nostri microfoni, perché abbiamo ottenuto la trascrizione integrale dalla Casa Bianca della telefonata, ai nostri fonti, e quindi avremo la telefonata ufficiale riprodotta con il testo originale dal nostro Alessandro Tirocchi. Martina Caronna farà il centralinista uomo,
sì,
marchigiano, ex uomo, spogliarellista gay,
sì, sì,
e invece
bello.
Maurizio Paniconi farà Buti.
Radio Rock Podcast.
È incredibile quello che sta per succedere, signori. 8 e 24 minuti, Radio Rock, martedì 18 marzo. Abbiamo la centralinista, marchigiano,
uomo,
emigrato però in Olanda,
sì,
che sta per mettere in contatto il signor Putin col signor Trump. Allora, tu devi chiamare uno dei due, devi dire pronto e parli col primo.
Chiamo
due.
Io, che a me però mi hanno dato l'incarico, chiaramente.
Dato l'incarico, quindi tu parli col primo dei due, decidi tu chi, dirai aspetti che la metto in contatto con l'altro.
Okay,
va
bene.
Pronto, si parta, vai. Io vi ho girato il dialogo, eh? Questo è quello di Gemini intelligenza, non importa,
Maurizio.
Tanto poi te ne vai.
Tanto poi, sai che ti dico, dopo lo facciamo fare a DeepSeek e invertiamo i ruoli, quindi non vi preoccupate.
Peggio,
poi voi dovete scegliere se è più bello il testo di Gemini o il testo di DeepSeek. Vai, prego. Ma che?
Centralino.
Ah, vabbè. Sì.
Pronto? Parlo con Pronto, sono centralinista qua dall'Olanda, non te sento. Parlo con Trump? Pronto?
Hello.
Salve.
Hello, my darling.
Buongiorno, presidente. Si canso, eh?
Sei maschio o femmina, innanzitutto?
Sono maschio.
Come piace, io maschio bianco.
Vabbè, veloce, da madre, stiamo per ore qua.
Scusami, c'è fretta qui, Costa Zacco. Mi sta chiamando la Russia. Putin. Ti metto un attimo un contatto qui, aspetta di lì, eh?
Si parta.
Pronto? Putin?
Da. Sempre un piacere sentire. Oh, Vladimir, amico mio. Come mai non siamo?
Grazie,
Funari. Sempre un piacere. Gli affari vanno bene come sempre. E da te in America
Oh, great. Sto facendo grandi cose, sai, in economia e stelle, gente mi ama.
Da, ottimo. Senti, io ho chiamato per parlare con di una
certo
cosa.
Di tutto. A
sai,
tuo.
Questa situazione ucraina sta diventando un po' complicata.
Complicata, no, di stronzata. Hustle, ci penso io, piano fantastico.
Ah sì? E quale sarebbe? Da?
Innanzitutto grande accordo. E tu prendi Ucraina, no, questo è russo. E tu prendi Ucraina, io mi prendo Crimea. I take Crimea.
Donald, sei sempre il solito.
Ah, sei grosso,
ma sei, non è così semplice.
Come no, è a fare win-win.
Ci sono complicazioni nato dall'Unione Europea.
Sciocchezza, non preoccupate, io sistema tutto. No, scusate. I will be sistema tutto quanto.
Donna, tu grande negoziatore.
Grazie.
Io questa volta però...
Trust in me. No, pensa. Trust in me, Vlad. Trust in me. Ogni demoli ore potremmo fare grande reality show. Yeah. Putin e Trump conquista il mondo.
Da, donna. Sei incorreggibile. Ma chi voglio bene, amico mio.
Anche io, Vlad. See you soon, my friend.
Certo, a presto. Da.
Una cagata.
Ma ragazzi, bellissima. Devo dire, io pensavo che Maurizio Paniconi avrebbe fatto schifo.
No,
e invece
bello.
Devo dire che avete fatto schifo tutti e due.
Bravi.
Che orrore.
Comunque, nel frattempo, il cognome Figarotta è presente in 17 comuni.
Ma basta con sta Figarotta. Ma che cazzo ce ne frega noi da Figarotta?
Così, voglio cercare dei cognomi.
Vabbè, cercare dei cognomi.
Per fare un po' così, un censimento.
Ragazzi, dunque,
non so se possiamo dire altro dopo
questa Gabriella scena scrive: buongiorno, certo che abbiamo speso tanto per l'Ucraina, i nostri finimenti dicevano che sarebbe stata necessaria per la sconfitta della Russia. Ora che ha perso e distrutto quasi tutto il suo territorio, l'abbandoniamo. Non mi pare, però, non credo. Per quanto riguarda la politica dell'America in Palestina, non è mai stata diversa. Contro solo decisioni dei lobby sioniste che fanno soldi e investimenti. Anche qui mi sa un po' di antisemitismo questo messaggio,
cioè?
Però
cioè?
Devo dire la verità, le lobby sioniste, quando sento queste cose che fanno solo soldi e investimenti anche se devono fare un genocidio della popolazione di Gaza. Noi Europa zitti e muti, ma zitti e muti tutti, questo è il problema.
Sì, in generale
zitti e muti tutti. Allora, hanno rotto le uova nel pollaio danese, ci scrive qualcun altro. Allora, c'è Alessia che dice: venerdì 14 ho compiuto 50 anni, dai, fate
gli auguri.
Bravo, cioè non è che c'è da prima essere bravi, però mica un merito.
Vabbè,
brava, cioè, brava che ci sei arrivato. Dai. Esatto. Pensavamo di no. Allora, oltretutto è girata tutto il piano sequenza, che è una cosa pazzesca. Sì, parliamo sempre di
della serie di
Adolescence, bellissima serie.
Buona
vedetela.
Giornata.
Su, grazie Gigi. Su,
attenzione, la fregna
Netflix.
Avanza, cazzo sale. La fregna avanza, cazzo sale da dentro.
Bello, bravo.
Bella.
Alessandra dice: non vi fermate, è così divertente. Infatti non ci fermeremo,
la rifaremo certo.
Cazzo passa fregna, la fregna tira ed è gol.
La fregna
assistita da cazzo.
Buono, non è male.
Gli scherzi, io avevo un mio compagno di squadra veramente forte, lui si chiamava Cazzo, ma i poteri forti proprio per ovvi motivi di telecronache non gli permisero di arrivare.
Certo, sì. Allora, brutta entrata di Cazzo da dietro, è un fallo sicuramente, ma attenzione, Cazzo resta giù, non si alza, non ce la fa a proseguire. Attenzione.
Si è demoralizzato.
Attenzione, brutta entrata di Cazzo su Fregna. L'arbitro tira fuori il cartellino rosso, l'arbitro espelle Cazzo.
Allora, mi piacciono tantissimo, sono da quinta elementare queste cose, devo dire. Mi piacciono tantissimo. Cazzo,
è bello. Allarga sulla sinistra per Evaristo, sì. Evaristo, finta di corpo, si porta a fondo.
Bello.
Cross di Evaristo, colpo di testa di Cazzo e gol!
Bravo!
Allora, la giunta di Evaristo brasileira. Mi è piaciuto.
Bravo.
Gol di Cazzo! Cioè di testa di Cazzo!
Io rido come uno scemo su queste cose, ragazzi. Che devo fare?
Squadra, vabbè. Forte, lui si chiamava Cazzo.
Sì, abbiamo capito. Abbiamo... Vediamo la radiocronaca. Questa è vera, credo, no? Radiocronaca vera. Anzi, telecronaca in questo caso, perché c'è anche il video vera e ci manda un nostro amico. Ci fidiamo? La mandiamo in onda? Ragazzi, fidiamoci. Che potrà succedere, dai. Vai, sentiamo la radiocronaca. Ma che è?
Bella, però.
Ma non è radiocronaca questa? Che bella mandata. Allora, che sei? C'è la musica, scusa, non ho capito. Che mandi in onda questa roba qua? Vabbè. Allora, House of Cards vi spiccia casa subito serie TV tra questo, su questo altissimo momento di radio. Cazzo che gol, ci scrive Fede.
Di fregna, no! Ma vai di testa di cazzo, no?
Bene, buono, buono, sentiamo.
Tirocchi meraviglioso.
Sì, beh, devo dire un Trump.
Ma l'ho studiato
sì,
tanto.
Sì,
un Trump che ogni tanto ci aveva scivolata sul sull'uomo dell'est.
Esatto.
Quarto e quinto microfono di oro subito, insieme in due. Poi c'era Mary Jane Figarotta di Full Metal Jacket, giustamente ricordava qualcuno. Manca la telefonata. Ci scrivono di Aldo Fabrizio a Putin. Ecco, questo non è male. Sì.
Così, solo
io direi che basta così, guarda, è sufficiente.
No, c'è un'altra serie carina su Netflix che si chiama Running Point, in cui una donna praticamente di una famiglia che gestisce gli Los Angeles Waves di basket diventa improvvisamente il capo. E tutto il femminismo che gira intorno al mondo del basket, divertente, carina, commedia, molto simpatica.
Vogliamo dire
il femminismo quanto il maschilismo, però insomma è carina.
Running, come si chiama? Running.
L'hai vista, Mauri? Tu l'hai vista, Mauri?
L'ho vista tutta.
Una puntata, una di mezzo?
No, ho vista tutta. La
Mauri?
Bellina, insomma.
Niente di che, si lascia vedere mentre si pranza. È bravo, se non avete niente di meglio da fare.
Bravo.
C'è la pubblicità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Nuovo singolo delle Haim che abbiamo molto seguito anche negli anni scorsi, presentato in anteprima su BBC One negli scorsi giorni. Il brano anticipa l'uscita prossima di un nuovo album delle Haim, ancora senza titolo né data di pubblicazione ufficiale. Fa parte delle nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti. Sentiamo chi c'è, vai.
Minchia, salve, dalla Sicilia, sono Culo Benedetto.
Culo Benedetto, vabbè, allora ho conosciuto una ragazza che lavora in Israele, è rimasta incinta, ma non essendo di religione mi ha detto che sua figlia non ha nessun diritto e non può essere riconosciuta. In che senso? Non ho capito, ha lavorato... cioè non è una ragazza che non è israeliana, adesso verificheremo. Però non c'entra nulla con il discorso che parliamo.
Fatti israeliana, no?
All'amico della Svizzera, pensa che si possa che si possano criticare sia gli Stati Uniti di Trump che la Russia di Putin. Sì. Esatto, perché è pensa il muro di Berlino è stato abbattuto qualche annetto fa, la politica mondiale è completamente cambiata ed esiste anche gente che pensa con la propria testa, analizzando ogni situazione in maniera separata dalle altre, senza essere faziosa e indossare la maglia dell'uno o dell'altra squadra a seconda dei gruppi social che segue. Questo è un po' il problema, no? Nel senso che poi alla fine che succede? Che se uno fa una critica molto forte, molto dura per Trump, può sembrare oggi i due sono quasi, non dico amici, ma insomma sono in rapporti sicuramente molto migliori rispetto a qualche anno fa con un'altra amministrazione, però può sembrare che uno dica che Trump è un bravo ragazzo o viceversa. Qui ragazzi non si tratta di trovare,
ma non capisco dove sta il nesso, cioè
il
perché
buono,
se io dico che Trump fa schifo,
perché l'amico prima
appunto a quell'amico chiedo sta cosa, cioè perché in automatico
purtroppo si ragiona spesso per schieramenti, no? Quindi sei per la NATO o contro la NATO,
io preferirei una dichiarazione
per il blocco
intenti,
occidentale,
no?
Oppure
cioè, io scientemente ti dico ok, la mia posizione è questa, è sicuramente ha una percentuale di errore ampia e di sopruso e di abuso, certo. Però sono nato a Roma, Italia, Europa, appartenente al blocco occidentale NATO, e dico negli equilibri del mondo io spero che rimanga così perché voglio mantenere la mia posizione di privilegio, te lo dico, è chiaro, io preferirei una posizione del genere,
certo,
piuttosto di dire però
discorso,
cioè, perché non c'è, allora tra l'altro non ci sarebbe, cioè c'è
ma
di
tu
male.
Che intendi quando parli di posizione di privilegio, per curiosità?
Quello che intendo nel bene e nel male, cioè è chiaro che io mantenendo dei privilegi anche a costo di...
Ma quali sono questi privilegi?
Beh, fino ad oggi, nella storia del post seconda guerra mondiale, il mondo occidentale ha detenuto in mano a tutti gli effetti il potere economico, il potere
decisionale. In futuro non è che noi siamo minacciati...
No, io sto ragionando sulla dichiarazione di intenti che uno dovrebbe fare se vuole prendere le parti, non deve rimanere in quella zona di però... Sarebbe meglio e più onesto dichiarare, che ne so, sono a favore dei miei privilegi e quindi non voglio che gli equilibri del mondo, come invece sta accadendo, cambino, perché cambieranno, ma è dovuto per esempio ad un effetto demografico, siamo di meno e i mondi cosiddetti terzi o quarti, come li chiamavamo, stanno emergendo da un punto di vista demografico e quindi poi commerciale, economico, quindi è
allora,
solo una questione di tempo.
Ci chiede perché Trump è diventato tedesco, attenzione, attenzione.
Questo non lo c'è. È un po' eclettico.
No, no, perché lui punta lo punta, lo punta, lo salta, si molla sulla bello. Fascia, cross in mezzo per cazzo, bello. Cazzo tenta il colpo di testa, niente, ribattuto, ribattuto, rimane dietro, pene, 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 tiro, no, fallo, fallo di cazzo da dietro.
Bello.
Da bravi, punizione bravi. Dal limite.
Così vi voglio,
cazzo.
Ora sì che vi riconosco, ora sì, ragazzi, ora sì. È bravo Oscar. Ora sì. Oh, c'è Giulia che scrive minchia. Incorreggibile, incorreggibile. Ma chi ce l'ha?
Mauri.
Ma chi ce l'ha? Con noi, so. Con me, con Martina, con Mauri, con Ale, con Trump,
con
Putin. Parlano funari con un pastore de Cabras.
Però scusate,
però non ti permetti,
però neanche a svilire così.
Sono mesi
l'arte.
E mesi di lavoro, quindi
sembra funari, cazzo fuori, cazzo fuori. Mettete questa società dei cazzo, allora, allora. Vediamo ancora, sentiamo.
Tutti contro l'America, ma film, marche, cibo, magari anche auto, stili di vita, li copiate dall'America, insomma.
Li copiamo.
Li copiate,
lui è svizzero, lui è svizzero, non è italiano. Ah, okay. Allora, sentiamo ancora chi c'è, vai, vai, sentiamo.
Scusa Mary, qui dallo stadio Davritz di Forwards, pendolina, c'è un'azione in cui culo... sta sfuggendo a fallo, 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 lo insegue, fallo, lo insegue, interviene,
fa impazzire me
Luigi da Messina, ma fallo raggiunge culo ed è fallo, è fallo, è fallo,
sbagliato.
Da Luigi è il più bello.
Bene, grazie,
buongiorno, pensavo di aver sbagliato radio, invece no, è Radio Rock, però radio carino fallo. Sto singolo degli AIM, ciao.
Bene, bene, ancora vai, sentiamo ancora chi c'è, dai.
Con questo nuovo singolo delle AIM Relationships pensavo mi si fosse cambiata da solo la stazione.
Ragazzi, si può dire almeno che l'Europa è alla mercé di una o dell'altra parte. Siamo troppo deboli ed esposti.
Se rimaniamo così, sì.
Ed esposti. Sentiamo,
se rimaniamo così, sì.
No. L'Europa la deve finire di parassitare sugli altri paesi. Hanno sfruttato l'Africa, hanno sfruttato in maniera indegna altri paesi. È ora che ognuno si...
l'Africa hanno sfruttato un po' tutti, devo dire.
E faccia una politica di pace e di sviluppo interno di ogni nazione, senza andare a rompere le palle al prossimo. E vedi, staremo tutti meglio.
Bene, Max, il nostro trasportatore. Vai, sentiamo
non
ancora.
Dice una cosa sbagliata.
Cioè,
ho detto che è sbagliato.
No,
io riflettevo sul fatto che Luigi Borello non lo aiuta affatto il tono di voce.
Attenzione, fallo di cazzo su culo.
Beh, perché con la voce Mike Buongiorno
e basta,
che
poi, è bello. Basta.
Allora, AIM vi hanno aggirato la frequenza. Ragazzi, noi le AIM le suoniamo dal primo singolo,
tra l'altro,
vogliamo ascoltare i cazzo allora a questo
sì,
punto, visto
cazzo,
che qualcuno
dai.
Li ha citati cazzo, poco fa e li ascoltiamo. Prima però, ragazzi, vi dico subito una cosa.
Quanto segue?
Quanto segue, che è questo. Attenzione. Radio Rock Promotion. E allora, Febbra Rock, la serata più rock della capitale, torna con un nuovo appuntamento. Sabato 22 marzo al Wishlist Club, Johnny Dal Basso più un nuovo Disordine Mondiale in concerto. La band romana condivide il palco col rocker campano per la presentazione del suo nuovo album Diamond, prodotto da Giulio Favaro del Teatro degli Orrori. Apertura porte alle 21, ingresso 10 euro in cassa. Prevendita aperte su dice.fm. Sabato 22 marzo, Febbra Rock, la serata più rock della capitale, con i live di Johnny Dal Basso e il nuovo Disordine Mondiale al Wishlist Club, via Rivolci 126B. Signori, a San Lorenzo, in Roma. Radio Rock Podcast. Allora, ve ne ho mandato un altro di dialogo
bello,
Trump. Dobbiamo andare più veloci, ragazzi, perché c'è anche poi quello di ChatGPT. Prima però quello di DeepSeek, l'intelligenza artificiale cinese. Allora, buono quello di Gemini, ma si può fare di meglio, secondo me. Vai con la telefonata. Veloci,
veloci,
ragazzi, andiamo
scusa,
su Martina.
Hai ragione, scusa.
Abbiamo 3000 messaggi.
Andiamo sempre così?
Sì.
I ruoli
no, oppure
sì.
Vogliamo invertire dei ruoli.
Voi, ragazzi.
Facciamo
allora,
io
fermi tutti, tutti, fermi tutti, fermi
io
tutti,
faccio
fermi
Putin,
tutti.
Ma so fa Putin.
No, allora Martina fa Putin. Maurizio fa Trump e Alessandro
Fabrizio.
Fa la centralinista. marchigiana che
bravo.
Parla però con la voce di Aldo Fabrizi. È semplicissimo.
Beh, sì.
Quindi vai. Allora,
ti dirò, sono proprio felice.
Vai. Si parta.
Pronto, sono io?
Bello.
Certo che sono io, sto rispondendo io. A un certo punto mi tremano tutte le fardocchie.
Dai,
qua
veloce,
non ci capisco niente. Mentre faccio una carbonara, pronto. C'è Trump? C'è Trump, risponda.
Aspetta,
Trump,
scusa.
Ci stai?
Allo, allo, eh? Ci sono.
State fermo là, Rocher. Ci sta cosa quell'altro stupido?
No,
Budin.
No, io sto qua.
Allora, Budin, fermi, uno, due, tre, parlatevi!
Pronto, Vladimir sei tu. Ciao, Donald. Come va, amico mio?
Da, Donald, buongiorno. Sì, sono io, tutto bene. Grazie, tu?
Fantastic, sei qui negli Stati Uniti. Stiamo facendo grandi cose, davvero grandi. L'economia è forte, la gente felice. Ma senti, volevo parlarti di qualcosa, questione importante. Da, prima da. Di tutto, questa storia dell'Ucraina. Cosa stai combinando?
Da, Donald, come sai, la Russia agisce sempre nel rispetto dei propri interessi nazionali. Ucraina è un paese vicino con cui abbiamo legami storici e culturali. Cerchiamo solo di proteggere i nostri confini.
È stato un pizzettare egiziano.
Sì, è vero, yes, perché lo fai così?
Vabbè. Si è capisco, ma se le stampa qui mi sta addosso, tutti dicono che stai facendo il prepotente. Io non credo a tutto quello che dicono, ma devi ammettere, non è una bella immagine, qualcosa che faccia sembrare entrambi dei vincitori.
Un accordo, dice. Sono sempre aperto a dialogo. Cos'è
meglio? Sto cosa. Beh, potresti rifiutare qualche soldato.
Allora,
ritirare.
Salutate.
Ma che rottura dei.
Ma perché così lungo?
Allora, ragazzi, siete. Perché, c'è,
perché non ci mettete cuore.
No, ragazzi, non ci mettete il cazzo. Oh, no, è lunghissimo.
Però è bello, devo dire. È bello, è bello.
È troppo lungo.
Lo dobbiamo fare. Dobbiamo chiedergli all'intelligenza artificiale, a parte più corto, ma di farlo anche. Con mettendoci dentro un po' di anche un po' di cattiveria, un po'
sì,
troppo
dai,
buoni, si
cinismo, cioè,
mi fa troppo
dai,
buoni, eh? Va bene, diamo la linea a Enrique Clive per One More Time di oggi. Vai, ragazzi.
One More Time con Rick and Clive su Radio Rock.
Perché io mi chiedo, ma abbiamo avuto occasioni durante gli anni Ottanta a conoscere le big, cioè le star femminili della musica italiana?
Loredana Bertè?
Ecco, Loredana l'ho conosciuto e lei era molto simpatica e molto interessata a conoscerci meglio.
Yeah, well, ci aveva più un bug all'epoca però, eh?
No, non ancora.
Ah, già, Patty Bravo.
Patty Bravo?
Yeah, Patty Bravo. Lei lo incontrai e intervistai...
A Venezia?
No, ad Arezzo, non Arezzo Wave. E Patty nel camerino ha detto, senti, prima che facciamo l'intervista voglio everybody fuori dal camerino.
Ah, perché?
Infatti mi schedevo perché. Perfino il telecameraman.
Ma perché tutto questo?
Ma io dicevo, ma il telecameraman forse ci vuole l'operatore perché devi pigiare on e off. No?
Ah, volevano tutti fuori durante l'intervista?
Yes! E allora c'era Leo Conti, il regista e telecameraman, e lui allora deve pigiare play, no? Record, scusami,
sì.
Sul TV, e esci fuori dalla camerina chiudendo la porta. Poi Patty, questo è fra me e te, tira giù la sua top,
sì,
e dici, allora, volevo farti vedere questo.
Quale? Il seno?
Il seno.
E perché?
Infatti io mi chiedevo con gli occhi spalancati perché ci sono... Vedi, sono sempre buona alla mia età.
Ti ha scambiato per Riccardo Schicchi?
No.
Allora ti ha scambiato per un dottore? Lo stetoscopio lo avevi?
No.
Radio Rock Podcast.
Ozzy Osbourne con Bark at the Moon. Allora, ragazzi, io vi dico subito che qua ci sono parecchi messaggi stamattina. Però voglio leggere anche un articolo, una roba che ha attirato la mia attenzione su Repubblica di oggi. Intanto però vi leggo qualche messaggio. Non sono d'accordo con te, Ale. Mi spiace, io penso che invece rinuncerei a una parte dei nostri privilegi, che tra l'altro ci stanno togliendo una goccia alla volta, se il resto del mondo ne avesse vantaggio. No, ma Alessandro non ha detto questo. Sì,
stavo dicendo che preferirei, quando si rimane in quella terra di mezzo per cui sembra non voler prendere posizione, io preferirei avere a che fare con qualcuno che mi dica chiaramente il suo intento, sì, anche se fosse eticamente da parte mia poco condivisibile, però almeno saprei esattamente qual è la posizione che sostiene.
Dove sta andando a
allora,
parare?
Va bene, off topic per Tirocchi, che pizza hai mangiato ieri sera, Giuliano?
Oh,
attenzione,
che bontà.
Che bontà.
Allora, comunque, una pizza di Vienna con uno stracchino lavorato con limone, sì, Mauri, buono, degli agretti molto freschi, e una verta di mortadella fina.
Comunque buona. Il cognome Pace è presente in 1253 comuni.
Ma perché tu gli hai chiesto sta cosa?
Guarda quanta gente
se ve lo dico, è per verificare la teoria di Einstein. Girate nudi intorno a un albero e accelerate in continuazione finché non raggiungete la velocità della luce, 300 km al secondo.
Sentiamo.
A quel punto, se vi inculate, avete dimostrato la teoria di Einstein.
Mi sembra giusto.
Allora, oggi pomeriggio.
Bravo, ma anch'io. Che ci vuole la girata intorno a un albero? Scusa, io ho visto dei videoclip. Si mette il pene.
No, tu devi dimostrare quella teoria lì. Scusa,
lo puoi dimostrare pure col pene così.
No, devi andare con
il pene con
la corre. Sentiamo.
Attenzione, fallo da dietro di cazzo su Michele Camuso.
Io ti giuro, rido come un pazzo ogni volta che sento queste cose. Pure se...
Attenzione, figa palla al piede, ancora figa se ne va. Cazzo la insegue, eccola, la insegue, la prende d'infilata.
Ai, attenzione, fallo. Fallo di fallo, scrivono. Attenzione, fallo di fallo.
Vladimir Putin do Brasil.
Bene, sembrava un pochino.
Oh, raga, complimenti, avrei fatto staglio olio, meglio di staglio olio.
È vero. Dopo quest'ultimo dialogo mi è venuta voglia di kebab, ci scrive qualcun altro. Aldo, Fabrizi, Trump e Putin, tutti e tre molto bravi. Encomio per voi. Allora, Patti, sei tu? Brava. Grande Lu. Poi sentiamo ancora, vai.
Grave infortunio di culo, entra Barella.
Bello, ragazzi. Meravigliosa, questa è ben costruita, devo dire. Molto ben costruita, vai.
Rimpallo di faccia di culo, fortissimo.
Bello.
Di testa di cazzo.
Rimpallo di faccia di culo.
Culo rotto.
Culo rotto.
Si è rotto culo.
Mannaggia, vabbè, sentiamo, vai. Chi è?
Sei pronto?
Attenzione, cazzo di rigore.
Comunque, mi sembriamo dei bambini che ridono alle parolacce.
Ehi, Maurizio, vergogna.
Per me, paniconi numero uno.
Bello, beh, sì, sembrava un pochino anche quello. Allora, Ale, maledetto tu, scrive Gigi Bilancioni. Luca sì, perché Gigi Bilancioli, devo dire, non gli passa più nulla sotto il naso.
Zero.
Ormai non ci sono insulti che tengano nei confronti di Bilancioni Luigi.
Però di quanto è migliorato.
È migliorato.
È più solerte, più attento, morigerato.
Luca Giurato ci scrivono. Chiamatemi, ci penso io, la faccio meglio. Posso dire la cover italiana di Take a Walk on the Wild Side? Vabbè, sì, Walk on the Wild Side. Che non conoscevo, di Patti Bravo, è ai livelli di Gesù Cristo di Nino D'Angelo.
Fallo, insegue figa, figa si smarca ed è in gol.
Bello.
Questo non è male,
non è male affatto. Oh, va bene. Ma invece la lettera della donna nigeriana Salvini, l'avete letta? È bellissima questa cosa, no? Fallo culo, culo tre. Poi la lettera della
nigeriana.
No, perché è una cosa seria. Dice cose che chi si informa sa, ma non può, ma può essere illuminante per chi non sa. Per chi
Cos'è
questo aspetto? Chiaro?
Corre, va nel bosco.
Sì. Aspetta, chi è che va nel bosco?
No, culo.
Allora, un cazzo insegue un culo.
Ah, un cazzo
insegue. Corre, va nel bosco.
La barzelletta.
Il culo si nasconde perché praticamente c'aveva paura e incontra la fatina dei desideri. Dice, per favore, fammi una magia. E la fatina lo trasforma in un uccellino.
Sì.
A un certo punto si mette su un albero, arriva il cazzo, guarda questo uccellino e gli fa, per caso hai visto il culo?
Sì.
Con la testa, ma sei sicuro? Adesso attenta, se dice di senti, ma rischia un po'.
Benissimo, andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Vai. Vecchia come il mondo.
Macaroni, Macaroni, Bilancioni, Gigi, sei per me numero uno.
Bello, bravi, bravissimi, vai, sentiamo.
Cazzo verticalizza.
Bello.
Lungo su culo. Testa di culo.
Professionalissimo.
Vabbè. Senti, allora leggo qua un pagina 21 di Repubblica di oggi. Un contratto. Sai cos'è un contratto, no? Un contratto.
Sì, perché guardi.
Sapete, no, guardo tutti. Sapete cos'è un contratto, no?
Contratto.
Sì.
Rifletti pure sulla parola. Contratto.
Un contratto di schiavitù sessuale per la vigile uccisa dal suo ex capo. Cioè hanno trovato un contratto.
Sì.
Io padrone, lei sottomessa.
Sì.
Le carte che accusano l'ex comandante per la morte di Sofia Stefani. È sessismo o non è sessismo questo qui? Bisogna capire.
Cioè, nel senso, bisogna capire che
se erano consenzienti.
Se lei era consenziente finché era viva,
quella,
probabilmente...
tra l'altro, è una roba mutuata dal film 50 sfumature di grigio.
Ma se lei era consenziente, la mia domanda è sessismo o non è sessismo?
No,
non
è sessismo. Se lei era consenziente,
il consenso può essere
storto. Però lui era il suo capo.
No, io parlo di consenso
psicologicamente, con manipolazione
psicologica.
Se viene dimostrato che è stato estorto, non era affatto consensuale. Quindi
Sofia Stefani, 33 anni, viene uccisa con un colpo di pistola il 16 maggio 2024 nell'ufficio del comando di polizia locale Aranzola nell'Emilia, in provincia di Bologna. A sparare contro la donna è il suo ex comandante Giampiero Gualandi, con il quale aveva una relazione. Gualandi dice che il colpo è partito per sbaglio dalla sua pistola. Al processo contro Gualandi è emerso che l'uomo avrebbe imposto a Sofia un accordo di sottomissione sessuale.
Quindi imposto? L'ex o proposto?
Allora, qui dicono imposto. L'ex comandante si definiva colui che tutto può sulla sua schiava. Allora, c'era un contratto di sottomissione sessuale fra Giampiero Gualandi e Sofia Stefani, un accordo tra vittima e carnefice, a dimostrazione che quello che l'ex comandante della polizia municipale è stato un omicidio volontario e lui era assolutamente consapevole della fragilità della sua vittima. Dice la procuratrice aggiunta Lucia Russo, se ne parlerà nelle prossime udienze del processo per la morte della vigilanza Sofia Stefani, uccisa appunto, come abbiamo detto, per mano del suo amante. Russo, quasi un anno fa, Russo ha introdotto il procedimento citando il contratto davanti alla Corte d'Assise. C'è proprio un contratto, c'è scritto,
sì,
guarda,
sì,
io lo leggo, contratto di sottomissioni, definizioni, padrone, il commissario, detto anche il supremo, colui che tutto può sulla sua schiava sottomessa, l'agente Stefani Sofia. Le parti, ovvero il padrone e la sottomessa, sottoscrivono il seguente capitolato contrattuale, vincolante fino al dolore fisico per la sottomessa che decide improvvisamente di violarne le clausole. Capitolato: la sottomessa si impegna a mantenere fede ai propri impegni inderogabili. 1. Non avrà altri padroni fino alla rescissione del presente contratto. 2. Questo atto può essere rescisso esclusivamente per volontà del suo padrone signore. 3. Io posso rescindere, poi diventa, cioè, tutti prima persona. Io posso rescindere dal presente contratto soltanto se il mio padrone me lo consentirà. Eseguirò qualunque ordine del mio padrone senza esitazione alcuna. 5. L'eventuale negligenza o il ritardo col quale eseguirò un ordine sarà punito in modo inflessibile, ma senza provocare segni o danni sulla mia pelle. E no, 6, scusa. Qualunque punizione io meriterò sarà sempre decisa dal mio padrone e sua insindacabile discrezione, io subirò la punizione in silenzio e con la bocca tappata. Allora, ragazzi, che cosa vogliamo fare?
No. Andiamo a processo subito. Cioè, no. Che vuoi fare?
Allora, no, siamo già
appunto,
però,
cioè, nel senso che abbiamo
pure un attimo un po' di moto, questa è morta. Che cazzo? Allora, quel contratto lì è un contratto che viene mutuato dal film 50 sfumature di grigio.
Sì, sì, sì,
ora i punti sono due. Se lui l'ha estorto perché la ragazza era in difficoltà psicologica, questo è uno che va arrestato perché è un criminale.
Sono d'accordo.
Schifoso, lurido.
Infatti va arrestato, è abbastanza.
No, scusami, va condannato. Sì. Io mi auguro che le indagini portino a capire queste cose, però questo tipo di contratto, se loro fossero maggiorenni senza nessun problema di fragilità psicologica, è una roba fatta pure per gioco e ce ne stanno un miliardo.
No?
Certo.
Rimane il fatto che
è chiaro,
lui
il momento però
il
in cui
capo.
Una c'è, però no,
sì,
a
sì,
parte
ma
quello,
se è consenziente,
nel momento in cui però
sì,
una,
però, Mauri,
una persona muore,
sì,
chiaramente
però occhio,
bisogna indagare.
Appunto, c'è una persona
e rivedi un po' tutto, rivedi un po' tutto.
Nel momento in cui c'è una persona che muore, cambiano le carte in tavola,
deve accertare la condizione psicologica dei due, perché sono ora la sconvenienza del fatto che lui è primo sul posto di lavoro, secondo la subordinazione dei ruoli, già fa sì che sto signore
allora,
è quantomeno discutibile.
Per gli inquirenti quell'accordo spiega le caratteristiche della relazione fra i due, tormentata e fortemente squilibrata per la vulnerabilità della Stefani, che peraltro era in cura per problemi di salute mentale.
Oh, ecco, quindi non è diciamo consensuale,
no.
Puro
e soprattutto non è alla pari in nessun senso, cioè non è proprio una cosa
dico,
alla pari in nessun
perché
senso.
Noi possiamo anche decidere, tu sei la mia capa,
chiaro.
E nel gioco c'è sta follia,
assolutamente,
ma se io
sì.
ho un disagio psichico tu te stai approfittando,
assolutamente,
è quella
però avanzo anche un'altra cosa. Adesso usciamo per un attimo da questo caso, che tra l'altro ha portato anche a un omicidio e c'è un caso insomma chiaramente di femminicidio vero e proprio. Però c'è un articolo, un racconto interessante, sempre su Repubblica, di Caterina Giusberti Bologna, il racconto su quello che... Allora, quello che è complesso il discorso, perché chiaramente c'è un tema che riguarda la consensualità degli accordi, no? Però c'è anche un tema che riguarda le relazioni tossiche... E il fatto che alcune volte certe cose vengono, come dire, spacciate per cose consensuali e per giochi, quando in realtà sono espressioni di un potere maschile di manipolatorio nei confronti della. Quindi poi capire bene qual è la differenza fra le varie cose, le varie situazioni, se è un gioco o non è un gioco. A me certo verrebbe da dire che certi giochi sono anche molto pericolosi.
Cazzo, perché questo è dubbio.
Perché certo tirano fuori, perché veramente si scherza un po' troppo col fuoco, secondo me, no? E quindi, insomma, ragionare, ecco, sul fatto che certi giochi, che certe consensualità possono magari non essere quello che appaiono in prima istanza. Ascoltiamo Eka Vandal, la novità di questa bellissima questa bravissima artista e rapper sudafricana, e poi torniamo con i vostri messaggi 3899 106 600. Disco molto bello ragazzi, che è di Eka Vandal, 9:23 minuti, molto molto bello. Vediamo un po' chi c'è, dai, 3899 106 600, sentiamo
un altro tema. Il tema è che non ogni contratto è lecito per questo ordinamento giuridico. Certo. È un contratto di questo tipo vessatorio, dove le parti hanno diritti differenti, non è ammesso dal nostro ordinamento giuridico.
Sì, però al di là del, diciamo, del contratto inteso come come dire, come norma giuridica, sì, impugnabile, nullità produce nullità, quindi un contratto nullo è nullo, tutti gli effetti sono nulli, siamo d'accordissimo su questo. Però c'è anche un tema legato a, proprio all'accordo, no? Lasciamo perdere l'accordo. Il contratto è l'espressione scritta di un accordo, no? Dopodiché, se io e Mauri, cioè, mi viene anche un po' da dire una cosa, no? Questi contratti di sottomissione, ma se io e Maurizio metto d'accordo con lui, dice tagliami una gamba, io gli posso tagliare una gamba perché ci siamo messi d'accordo. Cioè, è chiaro che non è che tutto può essere accettabile con il fatto che c'è stato un accordo, perché ci sono evidentemente, e ce ne sono tante, e quindi mi verrebbe di estendere un pochino il discorso ed arrivare anche al tema più grande, sì, del... Ma che vuoi qua? dopo ci arrivo, dai, un attimo. E arrivare un attimo al mi ha fatto perdere il filo, mannaggia. Te si metti qua dietro, che vuoi?
Ho capito, tu fai tante cose mentre noi parliamo e noi ti stiamo
a... Ma io lo so fa.
Ti veniamo appresso,
allora,
veniamo appresso pure te.
Un contratto tra privati non può andare, vieni tu appresso a me, non io appresso a te.
È uguale.
Non è uguale. Un contratto tra privati non può andare sopra la legge. Questa è quella è carta straccia, e mi auguro il comandante si faccia il suo bel ergastolo.
Ma non è... occhio, non è... Aspetta però, perché va raccontata bene, se leggete sul giornale, ma è chiaro che quella non è una modalità contrattuale,
no,
che sta in download dalla Camera di Commercio. Certo. Attenzione, quelle sono cose, leggevo sul giornale, la ricostruzione del giornalista del Corriere della Sera che leggevo ieri, sì, sono dei contratti chiaramente farlocchi, dei siti che fanno delle cose farlocche ispirate a 50 sfumature. Cioè non esiste una fattispecie giuridica che preveda,
sì,
quel tipo di...
Però vorrei andare un po' oltre, stavo tentando andare un pochino oltre, no? E dire, al di là del contratto, lasciamolo perdere, facciamo conto che non esista contratto, volevo andare un po' oltre e dire, anche se ci fosse un accordo tra le persone, certo, alle volte questi accordi, perché noi siamo partiti dicendo allora un contratto è scritto, e voi avete detto vabbè, se c'erano d'accordo andava bene. No, non è detto che
non è detto che
se due persone vanno d'accordo su una cosa vuol dire che va bene.
No, infatti
magari...
poi dopo tu hai letto tutte le specifiche ed è palese che non è così, anche perché c'era uno sbilanciamento, e soprattutto dove sta il limite. C'era una storia che ho ascoltato un po' di tempo fa di crime, in cui queste due persone, praticamente una era d'accordo a farsi mangiare dall'altra, proprio cannibalizzare.
Questi sono casi limite,
quello,
no?
Casi limite, però ti fa capire che quello ti dice guarda, a me me l'ha proprio scritto nero su bianco che lui voleva ho capito, ma tu devi capire la situazione dell'altra persona a livello psichico come stava, e soprattutto non te vuoi mangiare l'altra persona.
Abbiamo un ordinamento giuridico che noi, io e te, non possiamo fare un contratto, cioè non è che il fatto che noi diamo una formula tra virgolette, certo, semi legale può far valere ogni tipo di accordo.
Folle, no?
E fortunatamente gli ordinamenti giuridici servono a questo, prevedono.
Allora, guarda, ti leggo questo. Dunque, a parte ci scrivono: in un rapporto di lavoro dove ci sono delle gerarchie, una cosa del genere non potrà mai essere libera.
Non deve essere libera.
Marco scrive: chiedo scusa, ma ieri mattina il direttore accennava ad un libro di cui si sarebbe parlato stamattina. L'ho trovato un argomento estremamente interessante. Sono ancora in tempo, l'argomento è già passato. Guarda, ne parliamo fra pochissimo con Emilio Mola. Presentiamo il libro Dentro il grande gioco, edito da Rizzoli, vabbè, quanto mai attuale rispetto alle vicende che insomma, che si accavallano in queste, però per fare una fotografia di come siamo arrivati dove, al punto in cui siamo arrivati adesso. Ma ascoltiamo gli Editors e poi torniamo con Emilio Mola, parleremo di questo libro veramente molto, molto interessante, Dentro il grande gioco, per un po' anche per chi vuole magari alcune cose le saprete già, no? Però insomma si riparte un po' quasi da zero, sì. No? Per fare proprio per chiarire un po' bene esattamente come stanno le cose.
Radio Rock Podcast.
Vi dico subito che sono le 9:39 minuti. Io sono Emilio Pappagallo, questa è Radio Rock. Questo è il The Rock Show con me, Alessandro, Maurizio e Martina. Vi dico subito che vi presentiamo, già l'abbiamo ampiamente anticipato, ma insomma quello che è sicuramente uno dei libri, anzi forse mi permetto di dire, il libro di riferimento per chi vuole capire un pochino, molto bene, la geopolitica e quello che sta accadendo in questo momento nel mondo, i vari equilibri internazionali, il grande gioco, come si diceva una volta, e quindi Dentro il grande gioco, il libro di Emilio Mola, che faccio vedere agli amici che ci guardano in questo momento su Radio Rock TV e quindi che oltre a seguirci in radio ci guardano anche, orientarsi nel caos degli equilibri internazionali tra storia, guerre, scenari futuri, Rizzoli, una visione molto chiara. Si parte proprio da zero sostanzialmente, cioè si parte proprio dalle nozioni di base sino ad arrivare alle questioni un po' più complesse. Intanto gli diamo il buongiorno, ciao Emilio e bentornato a Radio Rock, come stai?
Ciao, buongiorno,
buongiorno.
Sto bene,
buongiorno.
Grazie per questa introduzione.
Allora Emilio, no, mi è piaciuto tantissimo il tuo libro perché è veramente molto scorrevole, poi magari con alcune nozioni vi capiterà che vi capiterà di trovare, sicuramente magari le conoscevate già, però avrete un quadro un pochino più ricco di, mi viene da dire, una questione degli equilibri che sono al tempo stesso molto complessi per certi versi, per esempio poco è chiara al grande pubblico la facilità con la quale certi eventi teoricamente molto lontani sono in realtà interconnessi, e quindi insomma questo tu lo spieghi molto molto bene ricorrendo tra l'altro anche alla famosa questione del battito d'ali della farfalla, ma anche questioni che viste da un certo punto di vista con una visione un pochino più accurata sono anche estremamente semplici per certi versi, quindi realtà complessa, realtà semplice, però anche, no Emilio, è così?
Sì, io infatti ho voluto fare questo libro proprio per provare a stabilire, lo faccio diciamo già nelle prime pagine, quelli che sono i principi di base per capire i meccanismi tra virgolette del mondo, nel senso che noi abbiamo una nostra percezione del mondo, noi vediamo il mondo come questa palla tra terraferma e acqua, l'acqua chiaramente per noi non conta nulla, conta solo la terraferma dove viviamo, dove abbiamo le nostre case, le aziende eccetera, e poi abbiamo circa 200 paesi più o meno uguali tra di loro, abbiamo dei leader che governano questi paesi, ce ne sono alcuni che sono diciamo più poveri e più oppure più forti, altri più ricchi oppure più deboli eccetera, e questa diciamo, e poi ci sono magari delle strutture sovranazionali tipo le Nazioni Unite, la Corte Penale Internazionale, che fanno un po' da tribunali, fanno un po' da paceri eccetera. Ecco, questa è un po' la visione che abbiamo noi del mondo. Io con questo libro provo a spiegare che purtroppo le cose non stanno così, sì. Purtroppo i rapporti e gli equilibri all'interno del mondo sono diciamo regolati da ben altri meccanismi, da ben altri principi, l'ultimo e primo dei quali, ripeto, purtroppo è la forza. Noi siamo convinti insomma che i trattati internazionali, tutte queste robe qui abbiano un loro valore, abbiano un loro potere, però purtroppo sono soltanto dei pezzi di carta che hanno valore solo fino a quando chi detiene il monopolio della forza decide che ha valore. Ti faccio un esempio, proprio questa notte purtroppo sì. Sono ripresi i bombardamenti sì, da parte di Israele prima, nella striscia sì. di Gaza. Sì. Ecco, lì noi avevamo un pezzo di carta siglato praticamente 2 mesi fa, a metà gennaio, in cui Hamas e Israele avevano raggiunto un accordo. L'accordo era diviso in 3 fasi. Nella prima fase Hamas avrebbe dovuto liberare gli ostaggi e Israele avrebbe dovuto liberare i prigionieri che aveva nelle sue carceri. È stato tutto rispettato, solo che poi la seconda fase, che avrebbe dovuto cominciare, sarebbe dovuta iniziare il 2 marzo, prevedeva l'inizio del ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Siccome ovviamente Israele non ha mai avuto alcuna intenzione di rispettare questa seconda sì. parte, arrivato il 2 marzo Israele ha detto: ho cambiato idea, facciamo che continuiamo con la prima fase, quindi tu Hamas continui a liberare gli ostaggi e io non mi ritiro dalla striscia di Gaza. Ovviamente qui c'era un pezzo di carta, c'era un accordo che, piaccia o non piaccia, comunque Hamas ha rispettato, anche Israele fino al 2 marzo lo ha rispettato, poi Israele ha cambiato idea, ha detto no, non mi ritiro più, e ha voglia di dire sì, ma tu hai firmato un accordo, e Israele dice chi se ne frega, io ho le armi, io ho il sostegno degli Stati Uniti e torno a bombardarti. E stanotte è tornato a bombardare, ha fatto più di 300 vittime, tra cui moltissimi bambini.
Ne parlavamo infatti proprio in apertura, su questo voglio tornare, però prima una cosa secondo me molto importante che tu spieghi nel libro, vorrei metterla in luce. Siamo abituati, no, a ragionare sulla geopolitica su, tu racconti, categorie sbagliate, no? La destra, la sinistra, oppure i vari blocchi a cui siamo abituati. Bisogna cominciare a entrare nell'ordine di idee, di ragionare tra, di capire la differenza fra stati e imperi sostanzialmente, no? E tu poi ti soffermi raccontando quali sono questi imperi e qual è la loro caratteristica preponderante, cioè in una visione quasi, Emilio, quasi deterministica, cioè come dire, date le situazioni, stando così le cose, non possiamo aspettarci niente di troppo diverso da quello che accade, o sbaglio?
Certo, allora noi appunto in quella visione, in quella percezione che ti dicevo prima che abbiamo della realtà, pensiamo appunto che gli stati siano più o meno tutti uguali, hanno tutti una loro sovranità nel territorio che occupano, e fine. In realtà la storia ci insegna che non è così. Ad esempio, noi in Italia abbiamo 13.000 soldati americani, in Germania ci sono 35.000 soldati americani, in Giappone ci sono 50.000 soldati americani. Negli Stati Uniti d'America non c'è nemmeno un soldato italiano o giapponese o francese o di qualsiasi altro stato. Questo già ci dovrebbe far capire che evidentemente gli stati non sono tutti uguali, ci sono stati che si possono permettere di importi i suoi soldati sul tuo territorio e stati che non lo possono fare. I primi, quelli che geopoliticamente possiamo chiamare imperi, e gli altri sono province degli imperi. Noi siamo una provincia dell'impero americano, noi come Italia, ma anche come Germania, Francia, eccetera, o Giappone, o Corea del Sud, quello che vogliamo, e poi ci siamo noi che siamo, cioè siamo noi le province e loro sono gli imperi. Fondamentalmente la differenza è che una nazione, diciamo, normale non ha, ha qualcuno sopra di sé. Noi abbiamo, ripeto, ad esempio gli Stati Uniti. Gli imperi sono invece quelle nazioni che non devono dare conto a nessuno, e questi imperi sono fondamentalmente cinque: sono gli Stati Uniti, che non devono dare conto a nessuno quando vogliono fare qualcosa, la Russia, la Cina, se vogliamo la Turchia, e poi c'è l'Iran, che appunto non hanno qualcuno sopra di loro, però loro hanno magari proprie basi, una propria influenza su una determinata area del mondo. Gli Stati Uniti ce l'hanno su quasi tutto il globo, l'Iran ce l'ha fondamentalmente, ce l'aveva sulla Siria, però ce l'aveva anche su
l'Iran. Ti sentiamo, Emilio, ti sentiamo poco bene, se ti puoi spostare un attimo, recuperiamo un po' di campo, forse no?
Vediamo. Non lo so, adesso.
Ecco, mi pare meglio.
Ah, ok, scusate, mi ha detto bene.
Ti sentiamo un po' a tratti effettivamente anche adesso, quindi non so se sei in un posto. Ecco.
No, sono semplicemente a casa, evidentemente.
Ecco, chissà. Va bene, dicevi, scusa, ti abbiamo interrotto.
No, dicevo che se vogliamo provare ad avere delle informazioni su come si comportano, dovremmo appunto fare questa distinzione e riconoscere quali perché altre distinzioni che facciamo, spero che mi stiate sentendo, ad esempio,
guarda Emilio, io proverei a richiamarti perché non capiamo bene. Prova a richiamarti, vediamo se riusciamo, ecco, una velocissima richiamiamo proprio al volo e vediamo un attimo se riusciamo a metterci subito in contatto con Emilio Mola, vediamo se facciamo proprio una cosa così live come si dice in questi casi, e vediamo se può andare.
I poteri forti che stavano cercando di farlo parlare.
Ah, è
chiaro,
vero,
esatto. I poteri forti,
mi sentite?
Emilio, mi pare di sì. Adesso stavamo già ragionando sui poteri forti che ci stanno oscurando. Allora, sì, dicevamo, quindi parlavamo di questi imperi, no? Che fondamentalmente fanno quel che vogliono. Tra l'altro tu dedichi un capitolo importante del tuo libro all'egemonia americana e dici che fondamentalmente quella che noi credevamo fosse la globalizzazione in realtà è semplicemente una propaggine, no? Della ingerenza americana sul mondo.
Sì, intanto mi sentite così?
Sì, sì, vediamo... sì, ora sì.
Ok, perfetto. Sì, noi attualmente viviamo in quello che è la cosiddetta Pax Americana, cioè noi viviamo in un ordine mondiale che è quello americano, che è quello venuto fuori prima dalla Seconda Guerra Mondiale e poi dalla fine dell'Unione Sovietica, per cui noi viviamo nel sistema americano. Questo sistema si è sviluppato, ripeto, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, adesso è totale, però si sviluppa. Noi spesso definiamo la globalizzazione come semplicemente l'assenza di dazi nei mercati, per cui io posso vendere quello che voglio alla Cina, alla Cina agli Stati Uniti e così via. Sì, è in parte quello, però dire che la globalizzazione è questo non ci dice com'è, perché esiste questa globalizzazione. E provo a farla breve: la globalizzazione esiste perché sostanzialmente gli Stati Uniti dominano i mari. Se la globalizzazione è lo scambio libero delle merci, queste merci da qualche parte si devono muovere, e le merci non si muovono via aereo o via treno o via gomma, si muovono per il 90% sui mari. Se tu governi i mari, allora governi l'economia. Come gli Stati Uniti governano i mari? Semplicemente controllando o direttamente o in potenza, diciamo così, gli stretti che attraverso cui le navi merci passano, ad esempio il canale di Suez, il canale di Panama, lo stretto di Malacca, lo stretto di Hormuz e così via. Noi, ad esempio, proprio l'altro ieri, a dimostrazione di questo, Trump ha ordinato di bombardare lo Yemen. Ora, sì, che cavolo c'entra? C'entrano gli Stati Uniti con lo Yemen? Praticamente in Yemen ci sono, lo sappiamo, gli Houthi, questo gruppo, diciamo, militare, politico e religioso che governa lo Yemen sul Mar Rosso, e gli Houthi da oltre un anno stanno bombardando le navi merci che passano attraverso il canale di Suez. Ora, che cavolo gliene frega a Trump, che sta su Marte, che sta migliaia di chilometri lontano, del canale di Suez? Gliene importa, perché lui considera il canale di Suez, che si trova in Egitto, come cosa sua, perché il canale di Suez è un pezzo della globalizzazione americana, dell'impero americano, e quindi se qualcuno dà fastidio nel canale di Suez sono gli Stati Uniti a intervenire per ristabilire l'ordine. Sì, proprio a dimostrazione che il loro impero passa per questi stretti qui.
Senti Emilio, a prescindere dal fatto che c'è una nostra ascoltatrice Chiara che mentre parlavamo queste questioni, soprattutto legate a quello che ha fatto questa notte Israele a Gaza, rompendo la tregua e bombardando e facendo più di 300 morti, dice: come si fa a sopportare tutto questo? Come fanno gli intellettuali, gli artisti europei a accettare tutto questo, a bombardare i campi profughi? Al di là del fatto che, ecco, effettivamente questo è un piano interessante, cioè lo scontrarsi del principio di umanità con il realismo, no? con la cruda, come dire, concatenazione dei fatti che tu ci hai raccontato. Ma no, ti volevo fare anche un'altra domanda che associo a questa riflessione, diciamo così. Su Trump, noi abbiamo purtroppo, noi capita questo, Emilio, che apriamo la trasmissione alle 7 del mattino. In virtù del fuso orario, noi apriamo ogni giorno praticamente con una, due o tre dichiarazioni aberranti di Trump, che evidentemente strategia forse voluta anche da concordata con Bannon, quella di no, di invadere completamente, di occupare l'agone della anche social politico con le sue dichiarazioni. La mia domanda però è questa: alla luce di quello che tu ci racconti, no? Quanto poi, qual è il delta tra quello che sta facendo Trump? Perché molti, sai, dicono: sì, sì, vabbè, Trump però è solo folklore, no? Tanto gli Stati Uniti queste cose le hanno sempre fatte, fondamentalmente l'agenda è sempre la stessa, cambia soltanto che adesso qualcuno ce lo dice in faccia e ce ne accorgiamo. Quanto è vera questa cosa, o quanto in realtà ci stiamo spingendo molto più in là con l'amministrazione Trump?
Allora, in realtà va riconosciuto che questa cosa è parzialmente vera, nel senso che alla fine, per esempio, Trump adesso sta sostenendo questi bombardamenti di Israele, è la stessa cosa che faceva Biden, però Biden lo faceva magari con più diplomazia, sì, magari non mangiando a tavola con le mani. Trump è uno che mangia con le mani e se ne fotte, cioè usa, sì, magari accompagna con questa assertività degli Stati Uniti con una certa certa narrazione, una certa propaganda piuttosto violenta. Biden faceva lo stesso, come magari in passato anche altri, però in maniera più morbida, più diplomatica e così via, però sostanzialmente sono le stesse cose. Anche la storia di Trump, che dice all'Europa sostanzialmente: io ti abbandono o ti riarmi oppure te ne vai a fare a quel paese, sì, perché a me interessa altro, e così via, sono sostanzialmente le stesse cose che hanno detto anche Obama oppure Biden, però lo dicevano in maniera più tranquilla, più morbida e così via. Ora, quindi sono uguali Trump e Obama, Trump e Biden e così via? In realtà no, perché la diplomazia, anche i toni, hanno diciamo una loro storia e hanno delle loro motivazioni. Spesso noi odiamo un po' i politici perché utilizzano questo politichese, questi, diciamo, questo modo di rapportarsi molto diplomatico, per cui magari se io e te abbiamo uno scontro durissimo, ci diciamo parolacce eccetera, alla fine del nostro scontro durissimo scriviamo che tra me e te c'è stato un dibattito franco, molto, sì, franco, no? Sì. Quando tu leggi che c'è stato un dibattito franco, significa, sì, che ci siamo praticamente, esatto, menati. Esatto. Ora, perché però si dice franco? Perché nel corso della storia, se c'è una cosa che, diciamo, abbiamo imparato, è che è meglio sempre lasciarsi una via di fuga, cioè essere un po', tra virgolette, ambigui serve a potersi permettere di fare dei passi indietro quando la situazione sta diventando particolarmente incandescente. Sì. Se tu fai come Trump, ok, sicuramente sei più chiaro di altri, sei più esplicito di altri, però Trump così facendo sta pericolosamente creando un clima in cui non ci sono più vie di fuga, perché lui dice le cose molto esplicite, lo abbiamo visto ad esempio anche nello scontro alla Casa Bianca con Zelensky, per cui poi è difficile magari, quando la situazione sta diventando tesa, fare dei passi indietro. Quindi, riprovando a rispondere alla tua domanda, sì, sicuramente gli Stati Uniti stanno più o meno facendo le stesse cose, però Trump ha dato una forte accelerata e ha aperto comunque dei fronti che prima non erano aperti. Pensa alla Groenlandia, pensa a Panama e a queste, certo, cose qui.
Tra l'altro c'è un capitolo, come dicevo, molto importante del tuo libro, Dentro il Grande Gioco, Emilio Mola è con noi, sugli Stati Uniti, anche sulla Cina, a proposito dello scontro USA-Cina, la sfida del secolo. Insomma, qualcuno chiede, giro anche delle domande dei nostri ascoltatori, se è possibile pensare ad un ribaltamento dell'ordine che prevede all'interno di questi stati imperialisti di cui tu hai parlato, comunque gli Stati Uniti come leader mondiale, e magari appunto con la possibilità in futuro di un mondo trainato da un'altra superpotenza, per esempio la Cina proprio.
Allora, c'è da capirlo, questo chiaramente è difficile prevedere il futuro, la questione è questa. Allora, adesso, ripeto, viviamo in un ordine mondiale che viene chiamato anche unipolare, perché c'è solo una superpotenza che governa il mondo. La Cina si sta proponendo come potenza per disarticolare l'unipolarità, diciamo, del mondo attuale, dell'ordine mondiale attuale, dicendo: perché non facciamo un mondo multipolare in cui ci sono più potenze in equilibrio tra di loro e così via. Questa è la narrazione della Cina, tra l'altro molto affascinante e, se vogliamo, anche condivisibile. Il punto è che probabilmente le cose non stanno così, probabilmente magari la Cina vuole semplicemente sostituirsi proprio agli Stati Uniti. Ora, questo può accadere? Sicuramente la Cina sta crescendo moltissimo su tutti i fronti, militare, tecnologico, economico, eccetera. È molto distante dagli Stati Uniti, però la partita fondamentalmente, siccome abbiamo detto prima che il dominio del mondo si basa sul dominio dei mari, tutto si giocherà probabilmente per Taiwan. Noi sappiamo che Taiwan è stata definita dall'Economist come il posto più pericoloso del mondo. Sì. Perché? Perché per la Cina è fondamentale conquistare Taiwan per potersi, diciamo, affacciare sul suo mare, perché Taiwan sta davanti al mar cinese, che è, diciamo, visto dall'alto sembra un mare libero, però se tu zoomi, praticamente la Cina ha tutta una specie di catena di isole davanti a sé che le impedisce di prendere liberamente il mare, perché ci sono comunque gli Stati Uniti sempre di mezzo. Se la Cina dovesse conquistare Taiwan, praticamente diventerebbe padrona del suo mare, e se diventa padrona del suo mare, cioè del mar cinese meridionale e del mar cinese orientale, a quel punto sostanzialmente gli Stati Uniti perdono il loro dominio su un gran pezzo, certo, di mondo.
Tant'è che Emilio, oggi stanno girando delle immagini su alcuni portali di questo porto galleggiante, diciamo, provvisorio, che sarebbe in grado di fare la Cina per come dire, uno sbarco un filino più semplice verso Taiwan, che a vederle, sì, tra l'altro sono l'emblema di un dispiegamento di forze impressionante, wow, ma che sembra anche, sì, quello un lucidare, come dire, le proprie armi per dire ehi, ci, sì, siamo e siamo pronti a...
Sì, sì. Sì, sì, sono immagini che fanno impressione perché ci dicono come la, cioè, sono praticamente dei ponti lunghissimi, esatto, se non sbaglio, forse 40 metri, che servono proprio a far
nave
sbarcare
nave,
delle,
sì,
esatto, far sbarcare delle truppe su un'isola. Ora, esatto, è abbastanza evidente che la Cina sta dimostrando. Sta dimostrando che, esatto, si sta preparando a sbarcare su Taiwan. Ovviamente non sarebbe uno sbarco comunque facile, cioè,
no, no, certo,
tra il dire e il fare c'è di mezzo lo stretto di Taiwan,
che è letteralmente mare.
Esatto, sono 180 chilometri che le navi cinesi devono percorrere mentre vengono bombardate da Taiwan. Però la Cina sta dimostrando, siccome la Cina l'ha detto, io entro il 2049 la Taiwan la devo avere, o con le buone o con le cattive la devo avere. Il problema qual è? È che Taiwan è protetta e difesa dagli americani, perché sanno gli americani che se perdono Taiwan perdono sostanzialmente il loro impero. Il punto è, arriverà questo scontro, la questione sembra che sia quasi inevitabile che arrivi questo scontro, anche perché se gli Stati Uniti, così come hanno abbandonato i curdi in Siria, hanno abbandonato gli afghani in Afghanistan, hanno abbandonato adesso gli ucraini in Ucraina, sì, se adesso abbandonano, dopo decenni di promesse di tutela, anche Taiwan alla Cina, sostanzialmente chi cavolo si fiderà più degli Stati Uniti, certo, e quindi per gli Stati Uniti sarà vitale difendere Taiwan. Certo. Ora, se gli Stati Uniti difenderanno Taiwan, noi assisteremo a una guerra tra le due principali superpotenze del pianeta, cioè la Cina e gli Stati Uniti, e potrebbe essere una guerra parecchio
che non raccontiamo,
pericolosa,
magari, no,
sì, speriamo di no,
sì, proviamo a evitare di, ecco, raccontare, così se no roviniamo la giornata,
così. Senti, senti Emilio, telegraficamente che dobbiamo chiudere, qualcuno ci scrive, dice, non hai, Emilio non ha menzionato l'impero britannico, non va più considerato tale, ecco, per esempio Gran Bretagna,
no, assolutamente no. No, no, il Regno Unito, cioè, sì, l'impero britannico è stato, noi abbiamo avuto nella storia tre grandi globalizzazioni, abbiamo avuto la Pax Romana durante l'impero romano, perché l'impero romano governava tutto il mare, praticamente il mar Mediterraneo era diventato il suo laghetto, poi abbiamo avuto attorno al 1700-1800 abbiamo avuto l'impero britannico, che letteralmente sull'impero britannico non tramontava mai il sole, perché quando tramontava sull'emisfero c'erano comunque diciamo proprietà dell'impero britannico dall'altra parte, e quella si chiamava Pax Britannica, e adesso si chiama la Pax Americana, però sì, quella britannica è stato uno degli impero che sostanzialmente, però poi dopo la fine della seconda guerra mondiale è totalmente sparinato con l'abbandono dell'India e di tutte le altre colonie che il Regno Unito aveva. Adesso il Regno Unito è una nazione, diciamo, come le altre, soggetta agli americani. Infatti, ad esempio, anche le bombe nucleari, no? Si dice, vabbè, ma il Regno Unito ha le bombe nucleari, ma il Regno Unito per usare le sue bombe nucleari comunque in un certo senso deve chiedere il permesso agli Stati Uniti.
Ecco. Senti, ti chiedono intanto se verrai a Roma, Emilio, magari a presentare il tuo libro da qualche parte qui da noi, se è previsto un tuo, anche perché poi ti aspettiamo in studio, insomma, ti vogliamo qua.
No, certo, volentieri. Guarda, io inizio già oggi, farò la mia prima presentazione, la faccio a Bologna dove mi trovo in questo momento, sì, e non ho ancora il calendario pronto per le prossime date, però lo comunicherò e certamente Roma ci sarà.
Perfetto, faccelo sapere, noi lo comunicheremo e poi ti aspettiamo presto qui in studio. Non ti ho chiesto in apertura il perché, se c'è un motivo, della tua scelta del musicale di oggi, quindi associo, accoppio, perché adesso ascoltiamo Red Hot Chili Peppers con Can't Stop, prima invece abbiamo ascoltato Whatever degli Oasis. C'è un motivo per queste due canzoni che hai scelto?
Ah, Oasis perché sono la colonna sonora della mia vita, diciamo, sono il mio gruppo preferito dall'adolescenza in poi, Red Hot li ho voluti perché, siccome ero consapevole che avremmo parlato di argomenti belli pesanti, mettere un po', diciamo, di rock al negro avrebbe forse riportato sugli animi.
Giustissimo, noi ti ringraziamo, Emilio Mola, grazie per Dentro il Grande Gioco, lo faccio vedere ancora una volta agli amici che ci guardano, sappiate che è in libreria, edito da Rizzoli, ed Emilio Mola è stato con noi. Grazie, a presto Emilio, ciao.
Grazie a voi.
Mille.
Ciao,
ciao.
Ciao mille.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.